Buonasera a tutti presenti. Oggi mercoledì 1 febbraio 2017 alle ore 21:05 dichiaro aperta la seduta in sessione straordinaria del Consiglio Comunale. Invito la dottoressa D'Amico a procedere all'appello dei consiglieri. Grazie.
Cheli, Buscioni, Guercini, Pieri, Bartoli, La Franceschina, Benesperi, Giottoli.
Risultano assenti giustificati i consiglieri La Franceschina e Santini. Nomino come scrutatori i consiglieri Bartoli, Buscioni e Signori. Proposta numero 1, comunicazione del Presidente. Comunicazione di una iniziativa di solidarietà per i paesi del centro Italia colpiti dal terremoto e dalle avverse condizioni climatiche. I capigruppo, durante la conferenza del 25 gennaio scorso, hanno condiviso l'iniziativa del consigliere Benesperi, che ha contattato alcuni sindaci dei territori colpiti per organizzare una raccolta di beneficenza per le popolazioni terremotate. In data odierna i capigruppo mi hanno inviato un documento che vi leggo. La situazione tragica che si è abbattuta sul centro Italia in seguito al terremoto, aggravato ulteriormente dal rigido clima invernale e dalle pesanti nevicate, ha stimolato anche questo Consiglio, quale massima rappresentanza dell'intera comunità alianese, a intraprendere un'iniziativa di solidarietà in aiuto dei paesi colpiti. Tutti i capigruppo, congiuntamente, stanno adoperandosi a supporto di una raccolta di beni di prima necessità sul territorio comunale, che ha suscitato subito l'interesse e l'adesione di tanti nostri concittadini, sotto indicazione dei sindaci delle zone colpite, in base alle più urgenti necessità delle popolazioni coinvolte. Annunciamo fin da adesso che sabato mattina alle ore 10, in questa sala, ci sarà una conferenza stampa, nel corso della quale saranno indicate tutte le modalità organizzative della raccolta. L'amministrazione si impegnerà altresì a pubblicizzare sul proprio sito web l'iniziativa. Continuano le comunicazioni e cedo la parola all'assessore Fontana per una comunicazione che gli riguarda. Grazie.
Buonasera a tutti. È una comunicazione che di solito faccio di prassi tutti gli anni all'inizio del primo consiglio utile dell'annata, appunto una breve comunicazione sugli aggiornamenti dei valori tabellari all'indice Istat 2016 degli oneri di urbanizzazione. Ho fatto mettere a tutti i consiglieri nella cartellina da banco la relativa determina del responsabile. Voi sapete che sugli interventi edilizi i cittadini effettuano un versamento relativo ai titoli abilitativi ai sensi della legge regionale. Sempre ai sensi della legge regionale, sulla base di queste tabelle, il Comune determina l'incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primarie e secondarie e anche del costo di costruzione. Ecco, considerato che nel nostro regolamento edilizio, l'articolo F.3.4, i commi 4 e 5, si dice che ai valori determinati degli oneri si applicano annualmente le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo determinati dall'Istat e che gli aggiornamenti previa determinazione del responsabile del servizio urbanistico edilizia devono essere comunicati ai consiglieri comunali, al Consiglio Comunale, quello che sto facendo ora. Quindi, acquisito il comunicato stampa dell'Istat del 14 dicembre 2016, sulla base della quale si ricava che la variazione percentuale all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie ed operai ed impiegati è pari a un più 0,1, e sempre acquisito il comunicato stampa dell'Istat del 20 dicembre 2016, sulla base del quale si ricava che l'indice dell'intervenuta variazione del costo di costruzione di un fabbricato residenziale è pari allo 0,3. Si sono così determinati, come vedete dalla tabella che vi ho fatto mettere in cartellina, i nuovi valori degli oneri, che cambiano però di pochi centesimi. Faccio qualche esempio per essere più chiaro. rispetto al 2015, la tabella A rimane invariata, mentre le tabelle B e C subiscono queste leggere variazioni. Per esempio, nella tabella B da 10,95 si passa, da 10,94 scusate, si passa a 10,95, da 14,48 a 14,50, da 38,62 a 38,66, come vedete sono pochi centesimi di differenza, mentre nel costo di costruzione si, che è un più 0,30, si passa da 247,24 a 247,74, da 275,79 a 277,39 e da 275,79 a 276,39.
Ringrazio l'assessore Fontana. Continuiamo con la proposta, quindi proposta numero 2 all'ordine del giorno. Consiglio comunale, trascrizione della registrazione audio digitale delle sedute del 15-12-2016, 20-12-2016, 22-12-2016, che è una presa d'atto. Quindi invito i consiglieri in forma palese per alzata di mano ad approvare. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Scusate, gli astenuti, potete ripetere? Sì. Buscioni, anche Buscioni, Novelli. Quindi due astenuti. Tre astenuti. Allora, a maggioranza con voti favorevoli 10, astenuti 3, la presa d'atto il Consiglio Comunale approva. Proposta numero 3 all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Obiettivo Agliana sull'area ex tempesti. Invito il consigliere Benesperi a illustrare l'interrogazione. Grazie.
Grazie Presidente, buonasera Sindaco, buonasera consiglieri. Questo è un tema di cui mi ero già occupato nella scorsa legislatura e ho voluto riproporlo perché la situazione non sembra essersi sbloccata. Ora, l'area ex tempesti, quella comunemente si chiama ex tempesti, che è insomma il cantiere fantasma che è situato tra la SP1 e via Coppi, ha visto continui cambi di proprietà con il succedersi nei lavori di diverse imprese edilizie. Ora io, senza tediare il Consiglio, ripercorro brevemente, solamente per dovizia di particolari, le tappe principali di questi passaggi. Il piano urbanistico, se non erro, è del 2001 e accoglie insediamenti commerciali e produttivi. La pratica edilizia per la lottizzazione dell'area risale al 2003, ritirata poi nel 2005 quando sono iniziati i lavori, dopo una variante al piano urbanistico nel 2004. Chi erano i richiedenti? Allora, i richiedenti ai quali il Comune ha dato il permesso a costruire erano l'azienda Sitea SRL e Lorenzo Tempesti, una fallita e una in difficoltà finanziarie. I lavori sono fermi, anche se ogni tanto si vede qualche operaio insomma girarsi lì nell'area a fare dei piccoli interventi. C'è stato anche una vicenda, è stata al centro anche di una vicenda giudiziaria, perché il titolare della MJ Real Estate fu anche arrestato qualche anno fa e quindi appunto titolare della ditta che aveva acquistato, che aveva i diritti di proprietà sull'intera area. Dal mio punto di vista, lo fece notare anche qualche anno fa, in piena crisi economica la scelta dell'allora amministrazione Magnanensi di adibire a fondi commerciali gran parte degli spazi in via di realizzazione appariva, secondo me, quantomeno poco lungimirante, perché l'area si estende per 20.000 metri quadri e prevedeva appunto la realizzazione di edifici e strutture coperte per la metà del lotto, cioè per circa 10.000 metri quadri. Di questi 2.000 erano destinati ad attività di tipo commerciale, suddivisi in 4 stecche da 500 metri l'una. Sono quei quattro edifici a mattoncini che si affacciano sull'S+1. Dietro questa prima fila di fabbricati doveva estendersi tutta l'area produttiva, 8.000 metri di area a destinazione industriale, di cui sono state in parte solo accennate le fondamenta e in parte realizzati complessi che si affacciano sulla via Coppi. Perché ritengo che sia importante affrontare e cercare di trovare una soluzione sull'area in questione? Perché è il crocevia per l'ingresso nel nostro comune, per chi proviene da Pistoia, Prato e Quarrata, percorrendo la S+1, quindi trovarsi davanti un cantiere abbandonato, spesso con erba incolta, poi ci sono anche ora dei graffiti e quindi è stato deturpato anche quel poco che era stato realizzato, non è proprio un bel biglietto da visita, insomma, per l'immagine del territorio. Quindi, e concludo, quello che vorrei sapere è innanzitutto se sia previsto un nuovo inizio dei lavori oppure se già in corso, a che punto siano gli stessi, a chi appartenga attualmente la proprietà dell'area in oggetto, quando scadano le concessioni edilizie o se già scaduto, se sia previsto un eventuale rinnovo e, ultimo punto, se sia intenzione dell'amministrazione procedere ad un eventuale cambio di destinazione d'uso di parte dell'area. Grazie.
Ringrazio il consigliere Benesperi, invito l'assessore Fontana a dare la risposta, grazie.
Grazie Presidente. Allora, sì, confermo quello che ha detto il consigliere Benesperi, la ridottizzazione in oggetto di interrogazione è quella ubicata nell'intersezione fra l'S+1 e l'S+6. E per fare chiarezza, dal piano di lottizzazione di quell'area industriale, che è un'area di superficie totale di 35.000 metri, quindi 3 ettari e mezzo, nel 2002 si prevedeva nel PRG di allora che si potesse realizzare il 50% di fabbricato a uso produttivo e il 50% a uso terziario. Il terziario, sapete, comprende il commerciale e il direzionale. La scelta dell'allora proprietà decisero invece, visto la cultura di quali ne apparteneva ai signori Tempesti, decido di fare il 75% di produttivo di quell'area e il 25% di direzionale, che tutt'oggi è ancora in essere. Ma per rispondere alle quattro domande che mi vengono poste, se sia previsto un nuovo inizio dei lavori oppure se già in corso o a che punto siano gli stessi, posso dire che i lavori sono effettivamente in corso. Gli edifici allo stato attuale hanno concretizzato il volume, questa parola tecnica che significa che sono state portate a termine le coperture. Per quanto riguardano poi le opere, quelle di urbanizzazione che sono state le prime a essere messe in atto, quella della rotonda è già stata realizzata, quella che attualmente c'è, le reti dei servizi, i vialetti interni sono tutti realizzati, rimane da completare diciamo i parcheggi che danno su via Coppi, diciamo piccole opere di finitura, non è che non ci siano i parcheggi, sono ancora da finire di completare. A chi appartengo attualmente alla proprietà? Mi risulta che la proprietà, dalle ultime dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà che hanno prodotto i richiedenti nell'ultimo titolo abilitativo, che è del 2015, che il suolo appartiene alla ditta M&J Real Estate, come giustamente diceva il consigliere Benesperi, e per quanto riguarda il diritto di superficie, gli edifici, in pratica, sempre alla ditta Sitea, quindi non è cambiato a oggi niente. Non ci sono comunicazioni in merito a cambiamenti di proprietà, almeno a noi non ci risulta. Quando scana le concessioni edilizie, se già scadute e se è previsto un eventuale rinnovo, allora, i lavori risultano in corso per effetto di due SCIA, perché il fabbricato è stato diviso su due scie, una del 2014 e una del 2015, a variante dei titoli, diciamo, precedentemente richiesti, e le cui scadenze sono previste per una il 31 gennaio del 2018 e per una al 31 luglio del 2017. Se è possibile di richiesta di un eventuale rinnovo, questo si può fare, lo possono fare i proprietari attraverso quell'istituto speciale del decreto del fare, se non sbaglio del governo Letta, dove si potrebbe vagliare una possibilità di fare questa applicazione. Già qualcuno nel nostro comune ha ottenuto questa possibilità, e quindi se ci verrà richiesto valuteremo. Se sia intenzione dell'amministrazione procedere a un cambio di destinazione d'uso o di parte dell'area, questa è una risposta molto semplice da dare, perché per cambiare destinazione d'uso di parte o di tutta l'area lo deciderà il Consiglio Comunale per competenza. Perché questo? Perché al momento di una nuova pianificazione urbanistica, dalla creazione di un nuovo strumento di governo del territorio, analizzeremo, se ci sarà una proposta fatta da chi ne ha titolo, passerà in commissione urbanistica e poi sarà il Consiglio Comunale che deciderà poi se questa destinazione potrà essere fatta. Noi dell'amministrazione ci auguriamo che questa situazione di degrado, questa decadenza possa risolversi al più presto, ma in gioco ci sono grossi interessi privati, per cui per ora l'amministrazione al momento con permessi in essere non è possibile agire in nessun modo. Nessuna azione giudiziaria non risulta per ora attivata, una procedura fallimentare, tanto per dirsela breve, a noi non risulta, perché sennò il curatore si sarebbe sicuramente fatto vedere nei nostri uffici, quindi al momento anche queste dicerie che ogni tanto mi vengono all'orecchio, noi non sappiamo niente. Nel corso degli ultimi anni non vi nascondiamo che io e il sindaco, anche la passata amministrazione, abbiamo avuto dei rapporti con manifestazioni di interesse da parte di diverse persone, però al momento non si è concretizzato niente. Se qualche consigliere comunque volesse, oltre a Leven e Speri, se qualcuno volesse approfondire l'argomento, ho fatto lasciare ancora per un mesetto tutti i faldoni della lottizzazione. Se qualcuno fosse interessato può benissimo andare all'ufficio tecnico, rivolgersi all'architetto Di Filippo, che sa già come comportarsi, quindi se qualcuno volesse approfondire vi consiglierei di andarci con un tecnico, perché io mi ci sono un po' avventurato, insomma è una cosa abbastanza difficile da interpretare. Grazie.
Ringrazio l'assessore Fontana per la risposta, invito il consigliere Benesperi a una dichiarazione di soddisfatto, parzialmente soddisfatto e insoddisfatto in merito alla risposta, grazie.
Sì, soddisfatto, ringrazio l'assessore di tutti i particolari che ha fornito, c'è da capire effettivamente come stia dal punto di vista giudiziario la questione, perché anche a me era venuta all'orecchio questa voce che fosse intervenuta la curatela fallimentare, e quindi grazie di aver messo a disposizione il faldone. Sì. No, non mi ci avventuro, però grazie.
Bene, ringrazio il consigliere Benesperi, procediamo con l'ordine del giorno. Proposta numero 4. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle in merito all'applicazione del regolamento strade. Invito il consigliere Bartoli a illustrare l'interrogazione. Grazie.
Buonasera a tutti presenti. Allora, questa interrogazione ci preme particolarmente presentarla perché abbiamo, come tutti vedete con i vostri occhi, abbiamo preso atto delle condizioni stradali del Comune d'Agliana. I continui lavori e gli interventi delle società che gestiscono le utenze per le abitazioni e non mettano a dura prova il manto stradale della viabilità aglianese. Quindi ci siamo domandati, ma c'è un qualcosa che possa tutelare il rispetto minimo per far sì che i lavori vengano eseguiti a dovere e in tempi ragionevoli. Siamo andati a controllare e ci siamo resi conto che c'è un regolamento, a nostro avviso fatto discretamente bene, che se applicato vedrebbe fatto che di fatto i ripristini delle varie toppe di asfalto devono essere eseguiti in una determinata maniera e seguendo un determinato iter. A nostro avviso questo è quasi sempre omesso. Quindi abbiamo per questo presentato questa interrogazione e con questo atto chiediamo al sindaco se ritiene che il regolamento per la concessione di licenze e utenze sia applicato e in caso contrario illustrare le motivazioni. Un'altra cosa importante è che siamo a conoscenza che alcuni lavori di asfaltatura vengono finanziati da Publiacqua e per questo chiediamo inoltre a che titolo alcune asfaltature sul territorio aglianese sono fatte finanziate da Publiacqua, specificando inoltre con che modalità viene calcolato il finanziamento. Grazie.
Ringrazio il consigliere Bartoli, invito l'assessore Nolinie alla risposta, grazie.
Allora, le concessioni di licenze ed utenze stradali sono disciplinate da due regolamenti, quello relativo alla deliberazione del Consiglio Comunale 146 del 28 maggio del 76, che poi è stato successivamente integrato con le disposizioni tecniche legate alla deliberazione del Consiglio Comunale 80 del 2 giugno 92. Gli atti autorizzativi rilasciati dall'Unità Operativa Comunale 6 Lavori Pubblici per l'esecuzione di lavori stradali tengono quindi sempre in conto quanto in essi è disposto. Relativamente alla disciplina delle concessioni stradali, l'ufficio tecnico dispone gli atti necessari al rilascio, impartendo le disposizioni tecniche a norma delle sopracitate deliberazioni consiliari, tenendo conto delle tipologie di intervento di cui all'articolo 11 del regolamento e di volta in volta anche delle eventuali condizioni speciali a seconda della particolarità dell'intervento e dei luoghi ad esso interessati. Publiacqua, attenendosi agli accordi con i comuni serviti per rotture ed interventi e allacciamento al di sotto dei 20 metri di lunghezza, comunica agli stessi come lavori urgenti e indifferibili, perché reputa improcrastinabili gli interventi al fine di garantire alla collettività il regolare svolgimento del servizio pubblico interessato. In questi casi si attua quindi un protocollo che prevede un immediato intervento. È previsto che nei loro capitolati d'appalto un ripristino secondo quanto prescritto dai regolamenti comunali per le concessioni di licenze ed utenze stradali. Ovviamente Publiacqua ha anche l'obbligo di richiedere l'ordinanza alla Polizia Municipale se necessaria per regolamentare il traffico stradale. Per quanto invece attiene gli interventi di potenziamento, sostituzione rete ed allacciamenti, viene richiesta puntuale domanda di concessione stradale, corredata dei necessari elaborati che viene rilasciata con le prescrizioni generali del regolamento comunale e con quelle speciali che in questi casi, a seconda delle situazioni stradali che si determinano, prevedono quasi sempre l'estensione completa dell'asfaltatura con tappeto d'usura della strada o del tratto di strada interessato. Tuttavia può verificarsi che il ripristino di finitura con tappetino d'usura sugli scavi delle rotture o degli allacciamenti, da effettuarsi previo allargamento dello scavo sui suoi lati e fresatura, possa essere, seppur prescritto, destinato, sempre in accordo all'amministrazione comunale, in altre strade, poiché sarebbe un inutile spreco procedere alla posa del tappetino quando è evidente che c'è una necessità di sostituire tutta la rete. Ad esempio, nell'anno 2015, in occasione del rifacimento di alcune reti di distribuzione dell'acqua su via Matteotti, via 25 Aprile e via Puccini, si è effettuata una completa asfaltatura interamente a carico di Publiacqua e si è preferito destinare il tappeto di usura in prosecuzione alla via Matteotti nel tratto che va dalla via Trento alla SP1. Va detto che negli ultimi anni, oltre a numerosi interventi per la riparazione e le rotture dell'impianto idrico, non sono stati da meno per importanza ed impatto i lavori per la posa di rete di comunicazione elettronica ad alta velocità. Basta pensare che dal 2014 il territorio aglianese, ad esclusione di alcune zone periferiche, è completamente servito con la fibra ottica, grazie ad interventi a carico di Telecom per quanto riguarda il centro urbano e di Estracom relativamente alle zone industriali e artigianali, ovvero Carabattole 1 e Carabattole 2 e la zona industriale di Spedalino. Recentemente, programmando gli interventi in considerazione dello stato manutentivo delle strade, sono state sostituite le reti e gli allacciamenti nelle sottoelencate strade, ove l'amministrazione comunale ha preteso ed ottenuto interventi più estesi di asfaltatura con tappeto d'usura. Ad esempio, sono state asfaltate interamente o parzialmente, cioè a metà strada, le vie Catalani, Repubblica, Libertà, Matteotti, 25 Aprile, Puccini, Provinciale Pratese, in due tratti, dal Ponte di Ferro a via Don Milani, via Vincenzo Bellini, via Dante, nel tratto da via Fucini a Vamagni, via Fosso Nuovo e via della Costituzione, per metà strada, oltre a via Selva, nel tratto da via San Michele a via Don Gnocchi. Si ribadisce quindi che in taluni casi, qualora sia conveniente per l'amministrazione, in accordo alle società dei servizi, i singoli interventi di finitura di scavi isolati possono essere raggruppati al fine di restituire un tratto di strada significativo, come appunto per l'esempio di via Matteotti, di restituire al tratto di strada significativo una giusta dignità.
Ringrazio l'assessore Lonigni per la risposta. Invito il consigliere Bartoli alla dichiarazione di soddisfatto, parzialmente soddisfatto e insoddisfatto in merito alla risposta data. Grazie.
Assolutamente insoddisfatto. In primis perché non si applica in pieno il regolamento comunale. Questo mi lascia molto perplesso, anche perché se c'è un regolamento, il regolamento va applicato. In alternativa, il Consiglio Comunale, come detto qui, approvato con delibera del Consiglio Comunale, con atto, che ci sta a fare? Due, perché si fa riferimento sulla Publiacca quando ci sono vari interventi di vari enti pubblici che normalmente fanno, mettono solo una toppaccia di catrame e poi tutto il mondo rimane così com'è? Questo non è assolutamente proponibile per un'amministrazione comunale che deve vigilare e vagliare di volta in volta se tutti gli interventi vengono fatti a regola d'arte. C'è un regolamento, il regolamento va applicato. Le deroghe e gli inciuci possibilmente lasciateli fare ad altri. Qui si tratta di vedere quanti scavi sono stati fatti, quanti interventi dell'ufficio tecnico sono stati fatti effettivamente sui luoghi, e questo ce ne dovrete rendere conto. Prossimamente faremo una richiesta d'atti e vogliamo rendicontare, vedere con i nostri occhi quanti interventi effettivi l'ufficio tecnico ha fatto sui luoghi. Non è proponibile una situazione del genere, vedere strade semi nuove, non dico nuovissime, con una buca dietro l'altra, in primis di Publiacqua che ha un impianto, che è un colabrodo, e poi tutti gli altri enti dietro. Questo è inaccettabile per un'amministrazione comunale.
Grazie consigliere Bartoli, continuiamo con l'ordine del giorno. Proposta numero 5. Consiglio Comunale, Commissioni Consigliari Permanenti, componente del gruppo consigliare Obiettiva Agliana, signor Luca Benesperi, preso ad atto. Fa un breve excursus. Richiamata la precedente deliberazione consigliare numero 44 del 23/7/2014, avente ad oggetto Commissioni Consigliari Permanenti, veniva approvata la composizione delle Commissioni Consigliari Permanenti, condividendo il criterio della proporzionalità che, secondo l'orientamento consolidato dalla giurisprudenza amministrativa, si dice che viene rispettato quando è assicurata la presenza di un consigliere in ogni commissione di ciascun gruppo consigliare presente all'interno del Consiglio. Appurato che il signor Fabrizio Volterrani, con nota datata 3/12/2016, protocollo 26692/2016, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale e che conseguentemente, con delibera 74 del 15/12/2016, il Consiglio Comunale ha provveduto alla surroga dello stesso con il signor Luca Benesperi, primo dei non eletti nella lista Obiettiva Agliana. Preso atto il gruppo consigliere Obiettiva Agliana è unipersonale, e dall'intervenuto accordo tra le forze politiche, del quale emerge la volontà di assicurare la presenza di almeno un componente di ciascun gruppo consigliare in ognuna delle commissioni permanenti, Ritenuto opportuno pertanto provvedere alla nomina del signor Luca Venesperi in rappresentanza del gruppo consigliare Obiettivo Agliana in sostituzione del consigliere Fabrizio Volterrani. Propongo di prendere atto per le motivazioni espresse in narrativa della nomina del consigliere Luca Venesperi in rappresentanza del gruppo consigliare Obiettivo Agliana nelle commissioni consigliari permanenti del Comune di Agliana, dando atto contestualmente che si intendono confermati gli altri membri eletti con la surrichiamata deliberazione consigliare numero 44-23-7-2014. Pertanto, invito i consiglieri ad esprimere il loro voto in forma palese, per alzata di mano. Chi è favorevole, alzi la mano. Nessuno contrario, nessuno astenuto. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità, con voti all'unanimità 14. Passiamo al successivo proposta ordine del giorno, proposta numero 6, Consiglio Comunale, Commissione Speciale sulla Sicurezza Pubblica, elezione del Presidente a seguito delle dimissioni del consigliere Fabrizio Volterrani. Qui richiamo sempre ovviamente l'articolo 34 del regolamento del Consiglio che di seguito riporta: il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di commissioni speciali per l'esame e la risoluzione di particolari questioni. Richiamato altresì l'articolo 73 dello Statuto Comunale, avente ad oggetto commissioni speciali e d'inchiesta. Richiamata la precedente deliberazione consigliare numero 29 del 2016, avente oggetto Consiglio Comunale, istituzione Commissione Speciale Sicurezza Pubblica, con la quale, per le ivi esposte motivazioni, veniva approvata l'istituzione della Commissione in oggetto, nella seguente composizione: Presidente Volterrani Fabrizio, membri Manetti Matteo, Gallardini Serena, Buscioni Alfredo, Signori Elena, Ciottole Maurizio, la Franceschina Massimo, Guercini Alberto. Appurato il signor Fabrizio Volterrani, con data 3/12 del 2016, ha risegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale e che conseguentemente, con delibera numero 74 del 2016, il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità dei voti favorevoli sulla surroga dello stesso con il signor Luca Venesperi, primo donne eletto della lista Obiettivo Agliana. Propongo pertanto di procedere, per le motivazioni espresse nella relativa, all'elezione del Presidente della Commissione Speciale della Sicurezza Pubblica, dando atto contestualmente che si intendono confermati gli altri membri eletti con la surrichiamata deliberazione consigliare numero 29 del 2016. Quindi si procede ad una votazione per scrutinio segreto. Quindi invito il signor Davanti Mario a consegnare a ogni consigliere la scheda per la votazione e tutti i consiglieri ad apporre un nome di un consigliere per l'anonima del Presidente. Grazie. Allora, risultati della votazione. Consigliere Benesperi, voti 14. Quindi consigliere Benesperi viene eletto Presidente della Commissione Speciale sulla Sicurezza Pubblica all'unanimità. Si vota per l'immediata eseguibilità per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità all'unanimità. Proposta di deliberazione numero 7. Oggetto, Consiglio Comunale, Commissione Speciale per la Revisione del Regolamento del Consiglio Comunale e dello Statuto Comunale, elezione di un membro in rappresentanza della minoranza a seguito delle dimissioni del consigliere Fabrizio Volterrani. Richiamato l'articolo 34 del regolamento del Consiglio, che di seguito si riporta, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di commissioni speciali per l'esame e la risoluzione di particolari questioni. Richiamato altresì l'articolo 73 dello Statuto Comunale, avente ad oggetto commissioni speciali d'inchiesta, richiamata la precedente deliberazione consigliare numero 16 del 2015, avente ad oggetto istituzione commissione speciale per la revisione del regolamento del Consiglio Comunale e dello Statuto Comunale, con le quali per il disposto di votazione veniva approvata l'istituzione della commissione in oggetto, nella seguente composizione. Presidente il Sindaco, membri, Salaris Lucia, Manetti Matteo, Gallardini Serena, Volterrani Fabrizio, Bartoli Massimo, Guercini Alberto. Appurato che il signor Volterrani Fabrizio, con nota datata 3/12/2016, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale e che conseguentemente con delibera numero 74/2016 il Consiglio Comunale ha provveduto all'unanimità dei voti favorevoli alla surroga dello stesso col signor Luca Benesperi, primo dei non eletti nella lista obiettiva aliana. Propongo di procedere per le motivazioni espresse in narrativa alla elezione con votazione a scrutinio segreto di un membro della Commissione Speciale per la Revisione del Regolamento del Consiglio Comunale e dello Statuto Comunale in rappresentanza della minoranza, dando atto contestualmente che si intendono confermati gli altri membri eletti con la su richiamata deliberazione consigliare numero 16 del 2015. Si procede pertanto alla votazione per scrutinio segreto. Ricordo, in questo caso il membro deve essere eletto in un consigliere di minoranza. Davanti, prego, grazie. Invito gli scrutatori a avvicinarsi alla Presidenza, grazie. Risultato della votazione. Consigliere Venesperi, voti 15. Consigliere Venesperi viene eletto membro della Commissione Speciale per la Revisione del Regolamento del Consiglio Comunale e dello Statuto Comunale all'unanimità. Si vota per immediata esibilità per alzata di mano. Invito i consiglieri ad alzare la mano chi è favorevole. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esibilità all'unanimità. Si procede con l'ordine del giorno, siamo al punto proposta 8, oggetto decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, variazione dello statuto di Consalt Servizi Comuni SRL. Invito l'assessore Noligne a presentare la proposta, grazie.
Allora. Come ben sapete, a seguito del decreto legislativo 175 del 2016, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, corre l'obbligo per le società a controllo pubblico di adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni normative. Questo è il caso della società Consex Servizi Comuni, che rientra appunto fra i soggetti interessati in quanto società in-house. Le modifiche sostanzialmente riguardano, e le leggo un po' per punti sommari, tanto insomma le abbiamo approfondite abbastanza bene anche in commissione. Allora, adeguamenti normativi, ovvero l'assoggettamento al nuovo codice degli appalti pubblici e l'eliminazione del comitato degli enti, organismo operativo precedentemente previsto all'interno della società, e che a seguito del testo unico sulle società partecipate non può più sussistere, dal momento che si prevede che gli unici organismi che possano appunto esistere all'interno della società devono essere previsti dalle norme generali in tema. Aggiornamento dell'articolo 6 dello statuto, ovvero l'oggetto sociale, tramite l'integrazione di quest'ultimo con varie attività di interesse per gli enti soci. Nello specifico si inserisce il servizio aggiuntivo della gestione dei parcheggi e insomma tutti i servizi connessi. Dal momento tutte le attività che la società può svolgere vi devono essere indicate. Incremento del controllo analogo e relativo rafforzamento del potere dei soci, tramite l'incremento delle competenze dell'assemblea e la previsione dell'unanimità assembleare per alcune decisioni. A seguito di questo potenziamento, anche a livello decisionale, viene quindi inserito tutto il capitolo che regola il caso di stallo decisionale. Introduzione del divieto di corrispondere ai gettoni di presenza o trattamenti di fine mandato, pratica comunque la società già non perseguiva, ma che viene messa in questo caso nero su bianco nello statuto. Viene inoltre specificato che l'azienda deve produrre almeno l'80% del suo fatturato tramite affidamenti dei comuni soci proprietari, mentre la quota restante può essere ottenuta anche tramite affidamenti da altri soggetti, a patto che questi consentano di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza.
Ringrazio l'assessore Loligni e invito quindi i consiglieri a iniziare la discussione. Grazie. Invito nuovamente i consiglieri a iniziare la discussione, grazie. Altrimenti si passa alle dichiarazioni di voto, prego. Chi comincia le dichiarazioni di voto? Manetti, grazie.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti presenti. come diceva l'assessore, diciamo, le modifiche sono state apportate allo statuto, principalmente sono state fatte per adempiere comunque a un aggiornamento in base alla cosiddetta riforma Madia che riguarda le società a partecipazione pubblica, oltre che all'implementazione dell'oggetto sociale, includendo anche la possibilità di attivare il servizio di gestione parcheggi, questione che ci interessa, diciamo così, a livello marginale, solamente come a titolo informativo, diciamo, non avendo sul nostro territorio parcheggi a pagamento eventualmente da prendere in considerazione nell'attivare appunto questo nuovo servizio da parte dell'azienda. Altre modifiche sostanziali, non voglio essere ripetitivo, comunque le principali sono, come ha detto presentando la proposta di delibera all'assessore, l'abolizione del comitato degli enti, che era un organismo diciamo così parallelo all'assemblea dei soci, quindi si può vedere con altre modifiche allo statuto che comunque il potere decisionale che fino ad ora era in capo a questo organismo viene rispalmato all'interno dell'assemblea dei soci, aggiungendo anche un ulteriore punto che abbiamo potuto vedere e esaminare e prendere appurare di buon grado, appunto l'aggiunta del capitolo che regolamenta la situazione di stallo decisionale. Mi fermo qui, dichiaro che il voto da parte della maggioranza è favorevole, non abbiamo ulteriori considerazioni da fare, visto che appunto il tema è stato affrontato in maniera più puntuale, precisa e anche a livello tecnico in commissione le scorse settimane.
Ringrazio il consigliere Manetti. Altri interventi per le dichiarazioni di voto? Bartoli.
Sì, devo dire che uscito dalla commissione mi ritenevo soddisfatto di tutte le varie spiegazioni che mi erano state illustrate. Con il passare dei giorni però mi rendo conto che questa società tipo in-house mi lascia un po' perplesso. Questo perché guardando un po' i documenti vari che escono dall'amministrazione mi sono imbattuto in una determinata d'ufficio che assegnava l'installazione di un climatizzatore alla Publi Servizi. Quindi grazie a Publi Servizi, Conserg Servizi, quindi vedo la scritta assegnazione diretta a Conserg per in quanto società in house. Questo mi lascia un po' perplesso, anche perché mi piaceva vedere nelle delibere, nelle determine, che prima di assegnare direttamente senza vagliare altre soluzioni, insomma, non è proprio il massimo delle economicità. Ci sono anche altre aziende, vediamo, chiediamo un preventivo e poi vediamo Conserg cosa ci offre. Non è detto che Conserg, in quanto società in-house, sia sempre e comunque il miglior partner per l'amministrazione comunale. Per questo noi ci asteniamo.
Grazie consigliere Bartoli. Altre dichiarazioni di voto? Quercini, prego.
Sì, sono già state dette quasi tutto, anche in commissione. Ora è stato spiegato che fondamentalmente si tratta di un adeguamento normativo. Apprezziamo per esempio che siano aumentate alcune competenze dell'assemblea, soprattutto sulla parte della rendicontazione semestrale e l'obbligo su richiesta di poterlo fare, quindi su questo aspetto c'è sicuramente molta più trasparenza all'interno della società, e quindi diciamo che in generale qui si dovrebbe fare una valutazione più generica sul decreto Madia e valutare come è stato fatto o no, non è qui di nostra competenza, siamo qui a praticamente a prendere atto che queste modifiche vengono fatte all'interno della società in house, e quindi per questo motivo noi ci asteniamo.
Grazie, consigliere Guercini. Consigliere Venisperi, prego.
Telegrafico, astensione.
Consigliere Sciottoli.
Sì, anche io mi astengo, anche perché devo dire la verità, non ho partecipato alla commissione, quindi non sapendo profondamente quello che si va ad approvare, quindi ritengo opportuno di astenermi.
Grazie, consigliere Sciottoli. Quindi dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento numero 8 all'ordine del giorno, che ha per oggetto decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, variazione dello statuto di Consa Servizi Comuni SRL. Invito i consiglieri a esprimere il loro voto in forma palese per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza, con voti favorevoli 10, astenuti 5. Si procede a una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Per l'immediata. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità a maggioranza, con voti favorevoli 10, astenuti 5. Si procede per l'ordine del giorno. Proposta numero 9, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale per l'implementazione della trasparenza amministrativa, attuazione di un sistema di redazione di un bilancio semplificato a uso dei cittadini in soddisfazione al miglioramento della trasparenza amministrativa. Invito il consigliere Sciottoli a illustrare la proposta. Grazie.
Sì, grazie Presidente, grazie ai colleghi consiglieri. Tengo presente che questa mia mozione è stata protocollata il 18 di agosto, quindi è datata di molto. Quindi, però fortunatamente insomma ci si è fatta a portarla in Consiglio Comunale. Perché? Questo è una mozione per la trasparenza amministrativa, no? È un'attuazione di un sistema, cioè praticamente dove tutti i cittadini possono entrare nel sistema amministrativo e verificare tutti quegli atti che possono essere appunto come ho detto, a livello amministrativo. C'è anche dei comuni che stanno già attuando questo percorso, e solamente noi come Comune Agliana, perlomeno è molto difficoltoso. Io anche in passato avevo già sollecitato anche il sindaco per appunto questa semplificazione. Sono andato in cerca anche dei documenti, degli atti o perlomeno anche delle informazioni, che anche se si va nel portale proprio del comune è molto difficoltoso a trovare queste informazioni, o perlomeno io dopo un po' ci sono arrivato. Però mi metto nelle condizioni che uno che non è molto pratico e anche con l'età magari non ha molta dimestichezza con il computer, quindi è difficile insomma trovare, invece dovrebbe essere più semplificato possibile, basterebbe fare un nominativo con il motore di ricerca, si dovrebbero aprire perlomeno tutte quelle parti che in funzione del motore di ricerca ti danno. Quindi chiedo all'amministrazione di adottare un medesimo sistema di pubblicazione di un rendiconto semplificato, e appunto per favorire l'attuazione delle recenti esigenze a livello di trasparenza amministrativa nei confronti della cittadinanza, che più volte mi è stata segnalata e più volte anch'io ho provato a vedere di verificare ciò, è stato molto difficile. Grazie.
Ringrazio il consigliere Ciottoli, solo una precisazione in merito alla, diciamo, alla data di discussione odierna di questa mozione, che era stata votata ad agosto, a fine agosto, come diceva, ma quello sa bene il consigliere che è dovuto al fatto che in alcuni consigli comunali era stata posta questa mozione all'ultime due posizioni nell'ordine del giorno e che poi i consigli comunali sono stati rinviati, no, quelle mozioni, perché per l'ora al consiglio successivo. E poi anche lui, per impegni personali e, diciamo, politici, insomma, di lavoro, eccetera, eccetera, si è assentato alcune volte al Consiglio Comunale e di fatto poi sono state rinviate. Grazie. Consigliera Gallardini, prego.
Sì, buonasera a tutti. Ha già detto in parte il Presidente quello che volevo dire. Infatti, consigliere Ciottoli, è già da un po' che volevamo approvare questa mozione, ma non ci si è fatta solo ora. Però va bene, quindi è una buona occasione per parlarne, a causa di varie vicissitudini, siamo arrivati a febbraio, però va bene. E sicuramente la maggioranza aveva accolto già da subito in maniera positiva quello che era l'intento di questa mozione, proprio perché, essendo il bilancio appunto il documento principe di un'amministrazione e il documento in cui si contengono tutte le misure che l'amministrazione decide di prendere in merito, diciamo, ad un anno o più anni di vita all'interno del comune, è giusto che i cittadini sappiano bene o male dove sono indirizzati i soldi che anche loro contribuiscono a dare. Quindi il fatto di poter rendere sicuramente più leggibile e sicuramente più semplice quello che è un documento in realtà molto complesso è sicuramente positivo, questo non solo per i cittadini, a volte anche per noi consiglieri, perché non è che siamo tutti nati imparati e comunque non è un documento semplicissimo il bilancio di un comune. Infatti quando si fanno le commissioni con la ragioniera Bellini, sì, e appunto l'assessore al bilancio, hanno un grosso, diciamo, ruolo loro in quel caso, perché comunque devono fare sempre da tramite e a volte tradurci certe cose tecniche un po' complesse. Quindi considerando anche il fatto che la nuova riforma della contabilità prevede anche una sorta di semplificazione del bilancio da mettere a disposizione dei cittadini, per quanto riguarda la maggioranza è una mozione da accogliere in maniera favorevole. Poi non era una dichiarazione di voto, era un'opinione, poi penso la farà il capogruppo.
Grazie consigliera Gallardini, continuiamo la discussione sulla mozione, se ci sono altri interventi, se no si passa alle dichiarazioni di voto. Dillo. Prego, consigliere Guercini.
No, si fa già la dichiarazione di voto. No, vabbè, anche noi questa mozione qui l'accogliamo in maniera favorevole per tutti i motivi che ha detto prima la consigliera Gallardini. Il bilancio è praticamente il documento principe di ogni amministrazione, si decide il futuro di tutte le nostre amministrazioni, nel senso si decide che investimenti fare, dove destinare le purtroppo poche risorse che abbiamo. Sicuramente dobbiamo trovare un modo per cercare di farlo conoscere il più possibile e di renderlo più fruibile. Anche noi ci siamo confrontati con i bilanci, non è molto semplice analizzarli, approfondirli, perché sono veramente molto complicati, però credo che questa sia una strada generale da intraprendere, non solo per il bilancio ma per tutta quella parte di documentazione amministrativa che deve essere il più trasparente possibile, quindi che ogni atto dell'amministrazione debba essere chiaro e trasparente, e questo purtroppo in questi anni non è sempre successo, soprattutto con le richieste di accesso agli atti abbiamo avuto molti problemi. Come si è sempre detto, siamo sempre stati disponibili a lavorare per migliorare la situazione. Su questo che possiamo dire? Che intanto non sarebbe male se l'amministrazione e tutti noi insieme potessimo riproporre quello che era stato fatto qualche anno fa, le cosiddette lezioni di bilancio, perché è vero, rendiamolo trasparente, rendiamolo fruibile, però anche se si rende il più semplice possibile, sicuramente è un documento molto difficoltoso da leggersi e da studiarsi, quindi anche creare delle occasioni di confronto pubblico tra amministratori, quindi amministratori della maggioranza, dell'opposizione e anche se ci fosse la disponibilità di alcuni tecnici del comune che ci possano dare delle lucidazioni, non vedrei male, proprio in scia dell'approvazione di questa mozione, di lavorare in tale ottica. Per questo noi siamo favorevoli alla mozione e ribadiamo l'invito all'amministrazione di continuare a lavorare per far sì che tutti i documenti siano il più trasparenti e aperti possibile. Grazie.
Grazie al consigliere Guercini. Altri interventi come dichiarazione di voto? Consigliere Bartoli.
Sì, apprezzo questa mozione in quanto vedo che anche altri gruppi consigliari denotano una mancanza di semplificazione anche del portale del comune, di semplificazione nel senso di estrapolazione dei dati dell'amministrazione comunale. I dati dell'amministrazione comunale sono pochissimi sul portale, c'è sì il bilancio, ma è in formato praticamente incomprensibile ai ciui, diciamo, come me. Quindi ritengo una buona mozione far sì che più gente possibile possa capire quello che c'è dietro una macchina comunale. Spero vivamente che l'amministrazione comunale prenda atto di questa mozione e che la porti realmente a fine, che non rimanga solo una dichiarazione di intenti. Spero vivamente che oltre a questa mozione venga accolta anche la nostra richiesta come gruppo consigliare, che è stata girata a tutti i capigruppo, di far sì che noi consiglieri possiamo accedere al servizio di servizi del comune per vedere gli atti, le delibere e ancor di più il bilancio, i capitoli di spesa e quant'altro riguardo il bilancio. Grazie, il nostro voto è favorevole.
Ringrazio il consigliere Bartoli, consigliere Benesperi.
Grazie Presidente. Sì, questa mozione va nella direzione giusta e mi fa piacere anche che la maggioranza si sia dichiarata favorevole ad approvare una mozione di questo genere, anche per rendere la pubblica amministrazione, quella che in gergo tecnico si chiama la cassa di vetro, no? il più trasparente possibile. Il bilancio è una materia, come ha detto anche la consigliera Garardini, è una materia ostica, io poi sono particolarmente ignorante in materia, anche a matematica non è che sia mai andato benissimo a scuola. Nella scorsa legislatura mi salvavo perché eravamo in 5 in gruppo e quindi ci dividevamo un po' le deleghe, ora dovrò imparare a leggere anche i bilanci nel dettaglio. Mi fa piacere quello che ha detto il consigliere Guercini, è una cosa che appunto mi ero segnato di sottolineare, una bella iniziativa che fece l'amministrazione Ciampolini, che è quella delle elezioni di bilancio. Mi ricordo che alle elezioni di bilancio, che furono 4 sabati mattina, venne sia la responsabile, la ragioniera generale, appunto la Tiziana Bellini, e vennero anche i revisori dei conti proprio a spiegarci dettagliatamente come si compone un bilancio, le varie partite eccetera, e fu almeno per me personalmente un'occasione molto importante per approfondire una materia appunto che non conosco e che è di per sé ostica. Quindi il mio voto è favorevole.
Grazie consigliere Benesperi. Consigliere, per la dichiarazione di voto, consigliere Signori, prego.
Sì, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto ricondivido le parole dette dalla mia collega Galardini. Per noi la trasparenza è un valore aggiunto e quindi poter avere e predisporre un rendiconto semplificato ci aiuterà tutti quanti a capire meglio come funziona un bilancio che, come avete detto tutti, è un strumento molto complicato e delicato. Ricordo al consigliere Benesperi che noi in realtà anche in questa amministrazione abbiamo già fatto due lezioni a cui lui purtroppo non ha potuto partecipare con il nostro revisore dei conti, ma continueremo sicuramente a farne. Condivido anche con il consigliere Guercini la possibilità di organizzare un convegno pubblico, perché no, con insomma esperti e noi amministratori e anche con i cittadini. Detto tutto ciò, comunque, e condividendo quindi questa giusta e costruttiva mozione del consigliere Ciottoli, le vorrei ricordare che comunque questo non la esime da non partecipare alla prima commissione, quindi a discutere del bilancio. Arrivederci.
Grazie consigliera. Signori, ultimo che ha presentato la mozione, consigliere Ciottoli, prego.
Ma io vorrei partire dall'ultima dichiarazione che ha fatto la signori, ma non è per criticare o il problema è che voi siete in nove. Io sono solo, quindi di conseguenza se da agosto che è stato protocollato se ne discute a febbraio, non credo che in comunque le maniere sia colpa del sottoscritto che è mancato tre volte. Però detto questo, avete ragione, ne sono estremamente felice di stasera che perlomeno questa mozione l'avete accettata in pieno, quindi devo dire sono più che soddisfatto, anche perché si andrà a parlare di un'altra mozione datata il 22 di novembre, probabilmente anche quello sono mancato, poi ci avrò un'altra mozione, un'altra del 22 di novembre,
concluda.
Quindi di concludere ce ne ho 7-8 ancora da parlare da agosto, sicché è tutta colpa mia, sono mancato, sono soddisfatto, punto.
Consigliere Ciottoli, grazie. Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 9 dell'ordine del giorno che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale per l'implementazione della trasparenza amministrativa, attuazione di un sistema di redazione di un bilancio semplificato a uso dei cittadini in soddisfazione al miglioramento della trasparenza amministrativa. Invito i consiglieri a esprimere il loro voto per alzata di mano in forma palese. Chi è favorevole alzi la mano. Quindi nessuno contrario, nessuno si astiene. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità e si passa all'ordine del giorno successivo. Proposta numero 10. Mozione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale di richiesta di esercizio azione di responsabilità verso i responsabili dell'acquisto da parte di Consiag S.p.A. di azioni Banca Popolare di Vicenza. Invito il consigliere Ciottoli a illustrare la mozione, grazie.
Ma questa la voglio leggere.
Presidente, avrei da dire una parola prima dell'esposizione da parte del consigliere Ciottoli, posso? Sì, dicevo, come tutti sanno, in questo consiglio comunale io sono una dipendente della Banca Popolare di Vicenza. No, non avrei sinceramente alcun problema né alcun conflitto di interessi, essendo una semplice dipendente che lavora in un ufficio interno, quindi non avrei alcun tipo di problema in tema di conflitto di interessi a livello giuridico, eccetera. Diciamo così, per opportunità politica, d'accordo con il mio capogruppo e con tutto il gruppo di maggioranza, abbiamo deciso insieme che io non partecipi alla discussione, che non partecipi al voto e che mi allontani durante questa discussione soltanto, ecco, per un'opportunità politica e perché poi non venga falsata la discussione o venga personalizzata o prenda, ecco, un indirizzo che non è poi quello razionale e logico, insomma, che e non personalizzato che la questione richiede.
Grazie consigliera Salaris. Consigliere Ciottoli, prego.
Ma guarda, cara Lucia, tu puoi rimanere tranquillamente anche a sedere, anche senza uscire, se è per me. se è per me, sta tranquilla. Allora, vado a leggere la mozione perché credo che sia migliore leggendola. Mozione avendo un oggetto come richiesta di esercizio di responsabilità verso i responsabili dell'acquisto da parte di Consiag S.P.A. di azioni di Banca Popolare di Vicenza. Premesso che il Comune di Agliana è socio di Consiag S.P.A. e che Consiag S.P.A. è una società pubblica in quanto capitale interamente posseduto da Comuni, che quindi pur essendo un soggetto giuridico privato sotto forma di SPA, essendo la proprietà pubblica, gli effettivi proprietari sono i cittadini residenti nei 23 comuni soci. Considerato la peculiarità della proprietà, e cioè il fatto che il capitale è stato pagato in denaro o in natura con i mezzi propri del comune socio, e quindi per diretta conseguenza dei mezzi dei cittadini di quel comune socio, ritenuto dell'amministratore o gli amministratori di un soggetto giuridico con tali caratteristiche non possa e non debba arrisicarsi in operazioni finanziarie della forte alea come possono essere considerate l'acquisto di azioni non quotate in borsa, non quotate in nessun mercato. Preso atto che invece l'amministratore o l'amministratore di Consiag S.P.A. nel corso degli ultimi anni hanno effettuato acquisti di azioni della Banca Popolare di Vicenza per circa 9 milioni di euro, sapendo di mettere completamente a rischio tale somma, in quanto si tratta dell'acquisto di titoli non quotati in nessun mercato, ma prezzati semplicemente dai CDA della Banca Popolare di Vicenza, che tale condotta è stata tenuta in spregio alle più elementari norme di comportamento di un buon amministratore, che ancor più gravemente l'acquisto di azioni non è certo oggetto dell'attività di Consiag, che si occupa di tutt'altro, che la situazione di difficoltà in cui versava Banca Popolare Vicenza da ormai tant'anni doveva essere conosciuta all'amministratore o amministratori di Consiag, e a dar maggior ragione avrebbero dovuto escludere l'acquisto di titoli emessi da una società in grave crisi economica, finanziaria e patrimoniale. Che la perdita di 9 milioni di euro per l'azzeramento del valore delle quotazioni di Banca Popolare di Vicenza, passate da 62,50 euro l'uno pagate da Consiag S.P.A. a un valore di 0,010 centesimi attuale. E non solo in perdita di Consiag S.P.A., ma anche una perdita per i cittadini soci che vedano andare in fumo ben 9 milioni dei propri soldi. Al fine di tutelare i propri cittadini nella sua qualità di socio di Consiag S.P.A., si impegna il sindaco affinché compia tutti gli atti al fine di convocare quanto prima un'assemblea della società Consiag S.P.A., all'ordine del giorno dell'esercizio dell'azione e responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo e di tutti gli altri organi responsabili all'acquisto delle azioni di Banca Popolare Vicenza e dell'esercizio di ogni altra azione necessaria in qualunque sede giurisdizionale. E voglio aggiungere, vedete, quando noi come amministratori si amministra i soldi degli altri, perché se si amministra proprio, se succede qualche cosa si rischia del nostro e via, ma quando si amministrano i soldi altrui, a mio avviso ci vuole ancora più attenzione, cosa che non è successo, e spero che questa amministrazione ne prenda atto e segua anche questa mozione qui a tutela proprio dei cittadini e di capire chi è stato e una volta che è stato trovato colui che ha cagionato tutto questo, ha causato tutto questo, che in qualche modo venga preso delle giuste misure. Grazie.
Ringrazio il consigliere Ciottoli. Invito i consiglieri a iniziare la discussione. Grazie. Consigliere Manetti, prego.
Grazie Presidente. Dunque, diciamo, lo stato attuale in merito a tale vicenda ci risulta essere, cioè, vede in corso, diciamo, una trattativa a livello privato direttamente tra la società e la banca in questione per trovare un accordo sul riconoscimento del valore attuale di tali azioni, forti anche, come saprete sicuramente, della clausola di riacquisto che fu stipulata in origine della vicenda da parte della società nei confronti della banca stessa, decisione ovviamente avvallata e condivisa all'interno dell'assemblea dei soci. Pertanto, vista anche l'impegnativa dove si chiede nei fatti che il sindaco si adoperi per far convocare appunto l'assemblea prevedendo all'ordine del giorno tale questione, risulta essere ad oggi già a conoscenza dell'evoluzione dei fatti e riteniamo opportuno aspettare l'evoluzione e la conclusione di tale trattativa. Pertanto però ci impegniamo, sicuramente è auspicabile ritrovare tali risultati all'interno appunto del prossimo bilancio previsionale previsto e dovrà, come sapete, passare anche all'interno di questo Consiglio Comunale in approvazione, quindi ci rendiamo disponibili se in futuro risultasse necessario approfondire ulteriormente anche questa vicenda al momento appunto dell'inserimento di un futuro ordine del giorno dove saremo chiamati appunto all'approvazione del bilancio previsionale per quanto riguarda la società partecipata.
Grazie consigliere Manetti. Altri interventi per la discussione? Consigliere Guercini, prego.
Ma riteniamo la questione sollevata da questa mozione molto importante per i motivi un po' che sono stati anche qui elencati e più che altro riguarda la vicenda generale della Banca Popolare di Vicenza che ha causato non pochi problemi a tanti cittadini, a tante aziende e in questo caso anche a una società partecipata pubblica che ha investito soldi pubblici e li ha visti da un giorno all'altro volare via così in un attimo. Ora, crediamo che questa qui sia una vicenda che sicuramente deve essere approfondita e per questo chiediamo se c'è la volontà da parte di tutti noi di rivedersi, non in Consiglio Comunale, in Commissione, perché io avrei tante domande da fare su come è andata l'assemblea dei soci, come cosa è stato deciso, cosa è stato detto, eventualmente valutare e farci spiegare come sta andando avanti questa trattativa qui e soprattutto se all'interno della società, bene o male, chi ha gestito tutta la vicenda è ancora in carica e quindi bene o male, no, come spesso succede in Italia, ora non so se può essere questo il caso, anche se sbagli in realtà rimani nel tuo posto, quindi più che altro la mia volontà è quella di approfondire e capire la situazione e non abbiamo noi purtroppo in Consiglio Comunale e come gruppo di minoranza la possibilità di farlo, quindi chiediamo all'amministrazione che venga fatta una commissione, che venga invitati chi deve essere invitato e ci venga spiegato tutto nei minimi dettagli, per cui se l'assemblea dei soci è stata già fatta, la nostra proposta semmai è questa, se può andare bene al proponente, di ritirarla però con l'impegno di convocare una commissione il prima possibile per fare un punto e poi semmai dopo la commissione poter, se il proponente non è soddisfatto o ha altre considerazioni da fare o le abbiamo anche noi altri gruppi di opposizione, cioè la maggioranza, di poter portare delle mozioni più dettagliate all'interno di questo Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Altri interventi per la discussione? Consigliere Bartoli, prego.
Sì, apprezzo pienamente l'impegnativa di questa mozione, o perlomeno quello che di pancia mi viene da dire come semplice cittadino, che delle volte non riusciamo proprio a capire come un buon padre di famiglia potrebbe comprare 9 milioni di azioni di una banca già che non naviga proprio in buone acque, e mettere in crisi un'azienda come la Consag. Quindi sinceramente ci piacerebbe approfondire veramente e riuscire a capire come ciò sia stato possibile, se questa mozione, come ci ha già detto Manetti, risulta non proprio consona, perché c'è già stata la riunione, quindi riteniamo più opportuno accogliere la proposta del consigliere Guercini e farci da tramite insieme al consigliere Ciottoli di approfondire la tematica, eventualmente poi, una volta capito e approfondito il tutto, riportare in consiglio una mozione assai più calzante. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Altri interventi per la discussione? Se non ci sono altri interventi, insomma, se Ciottoli, è stata fatta una richiesta da parte dei due capigruppo. Ah, consigliere Volterrani, Benesperi, scusi, prego.
Sì, grazie Presidente. Bene la mozione del collega Ciottoli, e giusta anche la richiesta dei colleghi di opposizione Bartoli e Guercini di analizzare la questione, che è abbastanza complessa e anche grave, in una apposita commissione. Leggendo un po' su internet, ad ampio raggio, diciamo, sulla finanza pubblica degli enti locali, ora non è questo il caso, ma è significativo, leggevo così, solo per flash, non voglio annoiare questo consiglio, leggevo che non, molto spesso gli enti locali e le partecipate nel corso degli anni si sono avventurati non solo nella sottoscrizione di obbligazioni ad alto rischio, ma addirittura di derivati, che sembravano nel 2008, anno insomma in cui è scoppiata la bolla immobiliare negli Stati Uniti, la cura per i bilanci dissestati degli enti locali, e la finanziaria del 2002 consentiva appunto agli enti locali la possibilità di sottoscrivere derivati per ristrutturare il debito. Leggevo un report della Corte dei Conti che dice che addirittura in Italia oggi la stima è che si aggiri intorno a 25 miliardi di euro i derivati sottoscritti dagli enti locali, cioè gli enti locali hanno nella propria pancia delle vere e proprie bombe finanziarie pronte a esplodere. Fortunatamente nel 2014 è stato posto il divieto di sottoscrivere i derivati, però insomma ormai, come si dice in gergo, la frittata è stata fatta. Quindi mi sorgono spontanee tre domande riguardo a questa vicenda. Innanzitutto, perché una società partecipata, giustamente Bartoli richiamava il concetto di buon padre di famiglia, si è avventurata in operazioni di speculazione finanziaria? Noi stasera abbiamo posto in votazione le modifiche allo statuto del Consiag, e all'articolo 3.1 dice: la società è costituita e partecipata dai soci con l'obiettivo di produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei soci stessi. La società è espressione della collaborazione di soggetti pubblici portatori di interessi omogenei ed ha come obiettivo la gestione efficiente, efficace ed economica dei beni e servizi. Quindi, insomma, qui di efficace, efficiente ed economico ci vedo ben poco. Un altro problema che mi fa sorgere una domanda, si è letto molte volte dagli organi di informazione come le banche spesso abbiano dato finanziamenti previa sottoscrizione delle obbligazioni della banca, e anche questo è un aspetto da sviscerare. Non ultimo, è vero che noi in Consiag abbiamo il 5,6 se non erro,
Ma al di là del danno magari che per il nostro bilancio, per il nostro comune può essere minimo, c'è sottostà a questa richiesta una valenza politica molto forte, cioè come spesso queste società partecipate gestiscano in maniera non propriamente oculata i beni. Grazie.
Grazie consigliere Penisperi. Altri interventi? Qui un altro intervento, se no si procede con le dichiarazioni di voto, se non ci sono altre prese di posizione. Si procede alle dichiarazioni di voto. Cominciamo con le dichiarazioni di voto. Lei sarebbe l'ultimo nella dichiarazione di voto avendo presentato la mozione. Ah sì, appunto, quello l'ho detto. Prego.
No, mi è stato chiesto di, se lo potevo ritirare questa mozione per portarla in commissione per discuterne. Vabbè, io non ho problemi a ritirarla e andare in commissione. Però come ha detto anche il collega, tra l'altro mi ero preparato anche per, appunto per dirvelo io, cioè come nel regolamento del CONSEC, non capisco come mai noi si fa parte dei 23 comuni che siamo soci, che un presidente o il CDA di CONSEC decida di fare una scellerata operazione finanziaria andando a rimetterci 9 milioni di euro, perché questi sono i dati, sono 9 milioni di euro in perdita. Quindi si sta vivendo sempre un po' le stesse cose, cioè dove noi siamo in partecipazione noi ci si mette soldi, perché quando c'è da rimettere ci si rimette noi, poi quando c'è da guadagnare guadagnano le società per azioni. Quindi mi piacerebbe come comune italiana, dove siamo in partecipazione, di contare un po' di più, perché, e poi anche di limitare sia i CDA o i consigli di amministrazione, i presidenti delle società, di limitare anche di fare queste cose che stanno facendo, perché loro possono fare tutto quello che vogliono all'insaputo di tutti i soci. Quindi a me mi è stato chiesto di ritirare, sono felice e fiero di ritirarla per portarla anche in commissione, quindi accetto la proposta, vedo anche il capogruppo Manetti che lo ritengo soddisfatto, insomma, di riportarla in discussione e riportarla nelle commissioni, come anche Guercini e Bartoni. Quindi ritiro il punto.
Grazie consigliere Ciottoli. Quindi ha preso atto del ritiro, si procede per l'ordine del giorno con la proposta successiva. Sì, Lucia può rientrare, sta rientrando. Proposta numero 11 all'ordine del giorno. Mozione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale di conservazione proprietà dell'impianto. Invito il consigliere Ciottoli a illustrare la mozione, grazie.
Anche questa è il 22 di novembre. Comunque voglio partire alla lettura che invita il Consiglio Comunale d'Agliana, approvando in questa mozione, a esprimere e la conferma la volontà del Comune d'Agliana di conservare insieme ai comuni di Montale e Quarrata, oltre alla proprietà, il controllo e la potestà decisionale sull'impianto, con l'obiettivo di una sua dismissione entro e non oltre il 2023, e impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi in ogni sede per raggiungere lo scopo sopra indicato
e a tenere costantemente informati i consiglieri, i cittadini tramite la conferenza di capigruppo, la convocazione della commissione ambiente, e a non sottoscrivere o approvare senza il consenso del consiglio comunale di alcun atto di disposizione che possa togliere dalla proprietà e disponibilità del comune l'impianto termovalorizzatore di proprietà CSSPA e o le quote della società, e non approvare senza consenso del Consiglio Comunale, quale socio di CSSPA, alcun atto in cui il contenuto possa in qualsiasi modo comportare e sottintendere l'autorizzazione alla vendita, cessione o gestione esterna del termovalorizzatore di proprietà della stessa società. Quindi qui si sta parlando anche in questi giorni con la fusione dell'ALIA, c'era il pericolo o perlomeno le voci che il nostro termovalorizzatore o inceneritore, per me è un inceneritore, che andasse in mano a Alia, in questa mozione si chiede fortemente all'amministrazione che di non vendere insieme ai comuni di Montale e il comune di Quarrata, che rimanga per sempre la proprietà fino al 2023, che poi cioè, è la data della dismissione del tale impianto, ma che rimanga proprio di proprietà ai tre comuni e che non venga ceduto o dato in incomodato o che sia.
Ringrazio consigliere Ciottoli e invito il consigliere a iniziare la discussione. Grazie. Invito nuovamente a iniziare la discussione, si passa alla dichiarazione di voto. Consigliere Manetti, prego.
Grazie Presidente. No, faccio subito una precisazione a quanto detto dal collega Ciottoli in presentazione, parlando un po' del pericolo che vedrebbe riguarderebbe l'inceneritore di Montale coinvolto nel progetto di fusione inteso come conferimento all'interno della nuova società. Questo chiaramente non è così, poi magari l'affronteremo nel dettaglio al punto successivo quando abbiamo sia maggioranza che opposizione portato una modifica inerente al punto che sta all'interno del patto parasociale in questione. Appunto abbiamo portato anche noi una nostra proposta, visto anche il mutarsi della precedente discussione all'interno di questa sala, quando abbiamo parlato del progetto di fusione in senso lato un po' più ampio, senza scendere nel dettaglio del patto parasociale, era emersa un po' la necessità di puntualizzare esclusivamente su quel punto e sottolineare formalmente che non era che non veniva coinvolto all'interno del progetto di fusione quando si parla di asset impiantistici, non è compreso. Se magari il punto può essere frainteso, sicuramente i documenti quelli no, perché basti pensare non solo che ovviamente il progetto di fusione riguarda l'SRL e non la SPA che detiene la proprietà dell'impianto, ma soprattutto basta guardare la quota derivante dal progetto di fusione che è spettata a CIS, che è veramente irrisoria, si parla dell'1,26, e questo perché? Perché la spartizione delle quote è stata fatta sullo stato patrimoniale delle varie società e non avendo conferito l'immobile è derivata una percentuale così bassa e irrisoria nei confronti dell'altra azienda. Detto questo, vengo in particolare all'impegnativa dove si richiede appunto di mantenere la proprietà, ovviamente siamo politicamente tutti d'accordo, noi rispettiamo il mandato amministrativo su cui ci hanno votato i cittadini aglianesi, che riporta in un punto ben preciso la volontà di questa amministrazione di mantenere la proprietà dell'impianto, e ribadisco che comunque quello che si chiede nell'impegnativa già avviene o avverrebbe, dove si richiede appunto di non approvare senza il consenso del Consiglio Comunale qualsiasi atto riguardante la proprietà, la cessione, la vendita appunto dell'impianto, perché così è già e eventualmente avverrà così in futuro, perché ci rifacciamo un po' all'articolo 42 del TUEL, dove si assegna le facoltà al Consiglio Comunale, e c'è anche un comma ben preciso per quanto riguarda le alienazioni patrimoniali, che sono di esclusiva competenza del Consiglio Comunale di proprietà.
Grazie consigliere Manetti. Altri interventi? La discussione? Consigliere Quercini.
Cioè, questa mozione diciamo che anticipa in modo generale quella che è stata protocollata poi da tutta l'opposizione, in cui si chiede che vengano fatte azioni ben precise per il mantenimento della proprietà, per cui come il nostro gruppo non può che non sostenere questa mozione qui. È sicuramente rafforzativa, è sicuramente un mettere per scritto tante cose che ci siamo dette nei passati consigli comunali, che è la volontà di mantenere l'impianto di proprietà comunale, il fatto sì che poi è vero che bisogna passare per forza alla votazione in consiglio comunale, è una cosa diciamo un po' ridondante perché ce lo impone la normativa, non si potrebbe fare diversamente, però bene o male la vedo in un'ottica di mettere per iscritto, no, quali sono le nostre intenzioni di questo Consiglio Comunale e quale modo sono un po' le regole del gioco per cui come ci confrontiamo, nel senso che appena ci sono novità vengono subito informati a capigruppo e le commissioni, come spero sempre che avvenga, e alcune volte è successo, altre volte no, per esempio per il mutuo che è stato ricontrattato senza dire nulla a nessuno. Per cui credo che questa mozione qui e l'approvazione di questa mozione possa rafforzare questa posizione qui, per cui noi siamo favorevoli, e sicuramente poi andremo a sviscerare la questione nelle mozioni successive.
Grazie consigliere Quercini. Altri interventi? Consigliere Bartoli, prego.
Sì, stasera uno degli argomenti principali di questo Consiglio Comunale è senz'altro la nostra partecipata CIS SPA, CIS SRL, e non per ultimo di concerto l'inceneritore. Ora, la cosa che mi fa paura, parlare di inceneritore e parlare di chiusura al 2023, è il fatto che votando una mozione come questa, come obiettivo chiusura dell'inceneritore al 2023, mi fa senz'altro paura. Perché? Perché noi, gruppo consigliare, Movimento 5 Stelle nazionale, siamo contro gli inceneritori e non intendiamo assolutamente avallare una chiusura al 2023, in quanto riteniamo che gli inceneritori non dovrebbero proprio esistere e dovevano essere già chiusi già da tempo, non al 2023, dovevano essere chiusi ieri. Con questo rimaniamo atterriti dal fatto però che non votando questa mozione qualcuno possa pensare che non siamo favorevoli alla chiusura al 2023. Noi faremo ogni azione necessaria a far sì che l'inceneritore chiuda, e faremo ogni azione necessaria affinché qualcuno non possa mettere bastoni fra le ruote per far sì che si possa chiudere l'inceneritore. Quindi questa è un'azione atta a far chiudere l'inceneritore senza condizionamenti altrui. Per condizionamenti intendo che l'inceneritore possa essere in qualche maniera conferito alla nuova società Alia o patti come le convenzioni che erano state firmate che prevedevano di bruciare per 20 anni. Questo non lo riteniamo accettabile, questo è un passo che può portare alla chiusura dell'inceneritore e noi siamo favorevoli. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Altri interventi della discussione? Consigliera Solaris, prego.
Buonasera a tutti, di nuovo. Io intervengo su questa mozione e vorrei un attimo allargare anche la discussione sui compiti che spettano al Consiglio, sui compiti che spettano alla Giunta e sui compiti che spettano alle partecipate e ai consigli d'amministrazione delle partecipate, perché insomma, se no, se si fa molta confusione, non si riesce più a lavorare e a governare un paese. No, il discorso è questo, siamo tutti d'accordo, voglio dire ormai si è scritto su muri, no? Che si intende questa amministrazione, almeno questa amministrazione intende mantenere la proprietà per arrivare e lavorare per una dismissione nel 2023, poi se qualcuno di noi sarà ancora qui nella prossima amministrazione, chiaro, continuerà a lavorare, se no insomma, noi dovremo cercare di fare in questa amministrazione tutti i passi possibili per favorire poi la dismissione nel 2023. Il disposto però di questa, l'ultimo disposto di questa mozione però abbraccia vari campi, esattamente, cioè l'autorizzazione alla vendita o cessione è già di competenza dei consigli comunali, come ha già affermato e come ormai tutto questo consiglio conosce, no? Perché è stato detto anche da consiglieri, dai capogruppo Manetti, ma anche da consiglieri dell'opposizione, insomma è un dato di fatto che la cessione dell'impianto dovrà comunque passare, l'eventuale cessione futura dell'impianto dovrebbe passare dai consigli comunali, quindi qui siamo tutti tranquilli, va bene. Cos'è invece che prevede anche questa mozione? Di passare da consigli comunali gestione esterna del termovalorizzatore. Cioè, questo non è una cosa che è di competenza dei consigli. Certamente è sempre stato fatto 1000 commissioni su questo argomento. Guai all'amministrazione che prende una decisione come ha fatto sul mutuo a suo tempo, senza informare dovutamente i consiglieri, sia di maggioranza che d'opposizione, ma anche della stessa maggioranza, quindi guai a un'amministrazione che dovesse comportarsi nuovamente in questo modo. Ma dividiamoci i compiti, voglio dire, no, se il discorso della gestione non è competenza del Consiglio, la gestione sì, la gestione e andremo in commissione. Naturalmente, tra l'altro è un fatto di cui stiamo parlando anche in questi giorni, no? Perché alla fine dell'anno scadrà la gestione di La Turner, ora io non so esattamente il mese e il giorno di scadenza, comunque scadrà. Quindi voglio dire, è un tema di cui dovremo parlare, ma guardate che nessuno qui pensa di andare avanti senza passare dalle commissioni consiliari, questo sia chiaro, cioè c'è un percorso. E mi sembra che di commissioni su questo tema ne facciamo tante, però ecco, io come non sono d'accordo quando il Consiglio delega alla Giunta i suoi compiti, dando delle deleghe in bianco, no? Come viene fatto delle volte anche a livello di governo, sono stati fatti tanti provvedimenti in cui il governo dà una delega in bianco, in cui il Parlamento ha dato una delega in bianco al governo su alcuni provvedimenti. No! I provvedimenti di competenza del Parlamento devono passare dal Parlamento, i provvedimenti di competenza del Consiglio devono passare dal Consiglio. Qualsiasi atto che parla di conferimento dovrà passare dal Consiglio, non si scappa. Però quegli altri atti, voglio dire, ci sono degli atti per cui è sufficiente passare in Commissione. L'opposizione ha i suoi strumenti e anche la maggioranza, insomma, ha i suoi strumenti, no? Per interessare il Consiglio, mozioni, interrogazioni, e quindi ecco, io direi di stare nelle regole, cioè che sia giusto e corretto finché si sta nelle regole, il lavoro procede bene, nella massima trasparenza, senza fare confusione. Grazie.
Consigliera Salaris, altri interventi, la discussione? Se non ci sono altri interventi, si passa alle dichiarazioni di voto su questa mozione. Bene, cominciamo con le dichiarazioni di voto. Consigliere Bartoli, prego.
Nel Consiglio Comunale ci sono almeno due ruoli ben distinti, che è quello della maggioranza e quello dell'opposizione. Io sono seduto dalla parte dell'opposizione e faccio opposizione e cerco di fare ogni atto necessario affinché si possa trarre beneficio da questo. Quindi io non mi posso fidare di un'amministrazione che cela un'indagine epidemiologica in un cassetto, non mi posso fidare di un'amministrazione che firma una convenzione ventennale quando afferma di chiudere l'inceneritore nel 2023, non mi posso fidare di un'amministrazione che non legge i documenti e ne approva la seguente mozione dopo queste. Quindi per questo io ripeto, faccio ogni atto e ogni passo necessario affinché possa portare a casa un piccolo risultato, un piccolo mattoncino in più per far sì di chiudere l'inceneritore il prima possibile. Questo è un mattoncino che portiamo a casa se passa la mozione e ben venga. Il nostro voto è favorevole.
Grazie consigliere Bartoli, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Guercini.
Come ho detto in precedenza, proprio per le impegnative di questa mozione qui, soprattutto la parte di ribadire per l'ennesima volta il mantenimento della priorità, che è la condizione necessaria affinché si possa veramente preventivare la chiusura dell'impianto il prima possibile, è il fatto di tenere costantemente informati i consiglieri e i cittadini, perché, come ha detto la consigliera Salaris, ma come è stato sollevato più volte dal nostro gruppo, più volte non siamo stati informati di decisioni prese dall'amministrazione di fondamentale importanza e credo che sia veramente grave, e purtroppo è successo, che vengano prese bene o male tenendo completamente nascoste sia i consiglieri di maggioranza ma anche quelli di opposizione, quindi ai cittadini stessi, perché quando si parla di chiusura si perde un po' di credibilità se te decidi di contrattare un mutuo senza dire nulla a nessuno. Quando si parla di chiusura e non c'è verso praticamente mai avere un atto trasparente, io anche in commissione al presidente Franceschi avevo chiesto di avere il piano di rientro del mutuo, mi disse l'avrebbe mandato in visione ai sindaci. Io tuttora non l'ho visto, non se ne è mai parlato, ormai è tanto tempo che si parla della situazione economica del CIS, eppure la volontà di approfondirla non mi sembra che ci sia. In una mozione che si approvò l'anno scorso, in cui si chiese bene o male di riprendere e di valutare l'affidamento diretto dell'impianto, siamo arrivati ora, a un anno dalla scadenza, dopo che è stata fatta la proroga, che fondamentalmente le commissioni non hanno mai lavorato. Ma questo non è colpa dell'opposizione, perché non sta a noi, noi più di dare l'input, di dire siamo disponibili a lavorare, lavoriamo tutti insieme, facciamo le commissioni, prendiamo una decisione, se c'è verso, condivisa, oppure almeno che venga presa una decisione chiara e tangibile da parte di tutti, questo non è mai stato fatto, perché da quando fu deciso bene o male di avviare questo percorso di analisi, di capire come veniva gestito l'impianto, quindi la Durner cosa effettivamente come lo gestiva, quali erano le risorse effettivamente che servivano al CIS per prendere l'affidamento diretto dell'impianto, perché si parlava di quello. Io da un anno a questa parte fondamentalmente non ho saputo più nulla, però ripeto, più di dare l'input, di far convocare le commissioni, di chiedere che si venga venga studiata e analizzata questa questione, non possiamo fare, perché poi si arriva a certi punti che praticamente è l'amministrazione che deve lavorare e deve approfondire e poi ce lo deve riportare in commissione a noi. Se questo non viene fatto, noi non possiamo fare altrimenti. Lo stesso vale per tutta una serie di discorsi generali, ma sul tema dei rifiuti e sul tema dell'inceneritore notiamo che c'è questa grossa mancanza. Quindi questa mozione noi la consideriamo per questo aspetto qui positiva. Positiva perché ci dice che dobbiamo essere tutti informati e dobbiamo tutti lavorare insieme. Vediamo se questo ci riesce a farlo. Mi sembra che purtroppo siamo bravissimi nell'arte del prendere tempo e di far sì che si arriverà a un punto che si dirà, vabbè, ormai non c'è più tempo per prendere nessun tipo di decisione, abbiamo i tempi tecnici, siamo obbligati a prendere questa qui, non possiamo fare altrimenti. Ecco, io ho paura, e ripeto, soprattutto per la gestione dell'impianto, che si arriverà, che ci sarà una soluzione impacchettata e ci sarà proposta, perché i tempi tecnici sono quelli che sono. Lo stesso è avvenuta con la proroga. Una proroga alla Ladurne va benissimo, però di lavoro non se ne è fatto punto per cercare di evitare che questa venisse data, per cui noi diamo il voto favorevole a questa mozione e poi, come ho detto in precedenza, svisceremo la questione della proprietà nelle mozioni successive. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere Penesperi, prego.
Sì, grazie Presidente, brevissimo, non voglio ripetere quello che hanno già detto i colleghi della minoranza e quindi anch'io rimando l'intervento per sviscerare la questione alle prossime mozioni. Comunque il mio voto è favorevole.
Grazie consigliere Benesperi. Consigliere Manetti, prego.
Sì, no, il voto da parte della maggioranza è sfavorevole. Ne facciamo principalmente una questione di forma, non di sostanza ovviamente, perché come ribadito prima, politicamente siamo tutti d'accordo, vi è traccia scritta nel mandato amministrativo, vi sono votazioni di svariati atti anche in questa sala, discussioni avvenute durante questi mesi di mandato amministrativo, dove concordiamo tutte le parti chiamate in causa in questa sala sul mantenimento della proprietà dell'impianto, se è quello, diciamo, il succo di questa discussione. Quindi oltre al fatto, come dicevo prima, che gran parte dell'impegnativa sono espletate, perché o per richiami normativi o per buona prassi all'interno del Consiglio Comunale in questi mesi abbiamo proceduto così nei lavori riguardanti un po' tutte le tematiche in generale, ma soprattutto questo. Volevo precisare una questione al consigliere Guercini per quanto riguarda la richiesta che rammentava sul piano di rientro del balloon finale, che ha detto che è in visione ai sindaci. Questo riguarderà i lavori delle prossime commissioni, collegandolo al fatto di riflettere e di prendere e di maturare una decisione per quanto riguarda la futura gestione dell'impianto, perché poi il piano di rientro è funzione anche delle diverse prospettive che si paventano su quel fronte lì. Per tutto quanto detto, ribadisco, il voto è sfavorevole, perché crediamo che questa mozione, anche per dare un segnale, perché obiettivamente ritengo, questo può anche a livello personale, cioè non ritengo che questa mozione continuare a produrre atti, come ha riconosciuto di fatto anche il consigliere Guercini prima, ridondante fra se stessi, aggiunga quel mattoncino cui si rifaceva un po' Bartoli nella dichiarazione di voto.
Grazie consigliere Manetti. Consigliere Ciottoli, come ultimo per la presentazione della mozione, per la dichiarazione di voto. Grazie.
Ma io devo dire, visto che voi dite che è ininfluente questa mozione, non vedo perché non la approvare, visto che è ininfluente, dite che sono tutti uguali, cioè avete presentato sempre le stesse, e quindi di conseguenza se è tutte quelle che è stato presentato uguale, continuate, è solamente che avete dubbi anche voi, perché non è vero che nel 2023 chiuderà l'inceneritore, voi lo sapete bene. Perché non chiuderà nel 2023? Perché nel 2023? Perché ci sarà sempre la maxirata da smaltire, ci sarà la bonifica dell'area, sicché si parlerà ancora per 20 anni per l'inceneritore. Lucia, il problema è che noi si deve, forse l'ho detto avanti e lo ripeto anche, noi siamo proprietari dell'impianto, quindi a me o che ci venga la Laudner o altre società, siccome l'impianto è mio, io voglio sapere quello che fa la Lardner, se merita l'Ardner o altre società se merita l'Ardner, quello che mi offre, quello che mi costa e tutto. Quindi credo che sia un diritto da parte nostra, indipendentemente di tutto, da tutto, perché è il nostro inceneritore. Quindi di conseguenza deve passare qualsiasi cosa, deve passare dal Consiglio Comunale. Mi dispiace che ancora una volta avete perso un'occasione. Indubbiamente, e sicuramente questa qui sarà anche una parte nel patto parasociale che si parlerà, però come ho detto anche avanti è stata protocollata di novembre, quindi di conseguenza il patto parasociale se è parlato da 15-20 giorni, quindi di conseguenza se sapevo che c'era quest'atto naturalmente non lo potevo presentare, quindi dovevi anche comprendere le tempistiche di tutto ciò. Però io torno a ripetere che avete perso per l'ennesima volta un piccolo treno, perché di dare un segnale effettivamente che siete convinti anche voi della chiusura, non siete convinti.
Grazie consigliere Ciottoli. Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 11 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale di conservazione proprietà dell'impianto. Invito i consiglieri per voto palese per alzata di mano. Chi è favorevole quindi alla mozione alzi la mano. Chi è contrario alla mozione alzi la mano. Il Consiglio Comunale non approva a maggioranza con voti favorevoli 5 e contrari 10. Passiamo alle ultime due proposte di mozione del Consiglio Comunale. Come vi ricordo, come convenuto e condiviso nell'ultima conferenza dei capogruppi, abbiamo deciso che, essendo nel medesimo legame logico, no, le due mozioni, la discussione sarà congiunta, mentre le dichiarazioni di voto e le votazioni saranno separate per entrambe le mozioni. Quindi direi, come percorso dei lavori, si comincia la presentazione della prima mozione, la 12, poi la 13 e poi si parte con la discussione. Proposta numero 12 all'ordine del giorno. Mozione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune, Movimento 5 Stelle, Obiettivo Agliana e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale per le modifiche da apportare allo schema di patto parasociale relativo al progetto di fusione per incorporazione della società Publiambiente S.p.A. CIS S.r.l. ASM S.p.A. in Quadrifoglio S.p.A. Il presentatore di tutti e quattro è il consigliere Guercini, prego.
Abbiamo deciso come gruppi di opposizione di presentare questa mozione successivamente alla discussione che è avvenuta nell'ultimo Consiglio Comunale, quando abbiamo dovuto affrontare la questione dei patti parasociali. Per fare un piccolo riepilogo, Noi come gruppo avevamo proposto, come gruppo Agnano in Comune, un emendamento per modificare i patti parasociali, chiedendo che venisse inserita nel punto 11.2 una dicitura in cui si indicava che l'impianto di Montale sarebbe rimasto al di fuori della proprietà della nuova società. Questo perché secondo noi i patti parasociali potevano generare, per come erano scritti, dei dubbi interpretativi che avrebbero potuto causare non pochi problemi dopo l'approvazione. Ovviamente la nostra richiesta si faceva ancor più forte perché i patti parasociali, dove tutti i comuni praticamente soci della nuova società di Alia, dovevano bene o male ridiscuterli, perché il comune di Pistoia si era imposto e aveva chiesto la loro modifica, quindi bene o male noi si era qui a affrontare una discussione in cui già si poteva fare una richiesta di poterli modificare, quindi non erano scritti e immodificabili come c'era stato detto in commissione. Questo però, la discussione però è andata su un certo punto su alcune discussioni un po' surreali, cioè siamo arrivati a un certo punto a dire che i soci e le parti che vengono indicati nel patto parasociale non fosse CSSPA ma fosse CSSL. Noi tutti si era sollevato il fatto che nel punto 1.1, quando si dice soci o parti, indica l'insieme dei comuni soci della società, nonché le società pubblici servizi SPA, CSSPA e Conserve SPA. Per cui quando nei patti parasociali si indicava la parola socio party, noi intendevamo come soggetto anche il CSSPA, e questo dava dei punti veramente di dubbia interpretazione, perché fondamentalmente il patto parasociale, come ben tutti noi sappiamo, dà origine ad obblighi giuridici molto restrittivi, per cui violarlo o non rispettarlo può portare gravi inadempienze da parte del socio che non lo adotta e non lo rispetta, per cui si possono applicare anche alcune disposizioni civilistiche, per cui secondo noi era un problema quello che riguardava l'11.2, cioè quando si diceva che le parti, quindi in questo caso, come ho detto prima, il CSSPA, col presente patto si impegnano in via generale a definire le condizioni per conferire, assegnare o comunque far confluire nella società tutti gli asset impiantistici, che riguarda anche il nostro impianto. Quello che avevamo chiesto noi era di rendere più chiaro queste tre righe, perché sappiamo benissimo che in Italia siamo bravissimi in tre righe a complicarci la vita, a scrivere cose che possono essere interpretate in mille maniere e non se ne esce mai. Quindi noi avevamo chiesto di inserire una semplice riga in cui si diceva che da questa frase, da questa disposizione, era al di fuori l'impianto di Montale. Mi sembrava che fosse una richiesta molto ragionevole, dato che l'amministrazione più volte, almeno a voce, si è battuta per mantenere la proprietà dell'impianto, quindi non ci sembrava niente di così paradossale, tant'è che avevamo fatto l'invito, dato che la maggioranza aveva deciso di stracciare bene o male quella parte dell'approvazione dei patti parasociali, proprio perché il comune di Pistoia li avrebbe rimandati corretti, di chiedere all'amministrazione se veramente ci fosse stata la volontà di inserire, di modificare questo punto, di lavorare sui patti parasociali, di convocare urgentemente una commissione, perché noi come gruppo di opposizione eravamo più che disponibili. Bene o male passa il tempo e dall'amministrazione, come sempre, c'è un silenzio veramente assordante, cosa che bene o male ci ha obbligato noi gruppi di opposizione a scrivere tutti insieme una mozione in cui si ribadiva quello che avevamo scritto un po' nell'emendamento, in cui si ribadiva di modificare i patti parasociali che dovranno essere approvati successivamente, in cui nel punto 11.2 si esplicitava con una riga molto semplice e chiara che l'impianto doveva rimanere fuori. Però a un certo punto ci siamo un po' sorpresi, perché nonostante noi avessimo protocollato questa mozione il 13 gennaio, a ridosso di questo consiglio comunale qui, settimana scorsa, se non erro mercoledì, è stata protocollata a parte del gruppo di maggioranza una mozione in cui bene o male si ribadiva quello che si era scritto noi. Quindi qualche volta i miracoli succedono, in questo consiglio comunale le posizioni vengono ascoltate e ci dispiace che però si sia operato in questa maniera qua, cioè noi avevamo dato l'invito tutti insieme di lavorare, di collaborare, di fare una commissione, di discuterla insieme, di scriverla insieme, totalmente disponibili nel venirci tutto incontro per arrivare tutti allo stesso obiettivo, però noi si è aspettato, si è protocollata una mozione
e ben dopo 10 giorni la maggioranza decide di protocollarne una completamente uguale, e qui mi ha dato l'assist il capogruppo Monetti quando dice questa mozione è inutile approvarla, riferita a quella precedente, perché è ridondante, e io direi che quella del Partito Democratico successiva è ridondante, perché nelle impegnative, bene o male, si rimane chiedendo presente la stessa cosa in maniera molto più generica, cioè ci si impegna fondamentalmente a modificare i patti parasociali, indicando che l'impianto di termovalorizzazione deve rimanere al di fuori della società Alia, quando noi, bene o male, avevamo scritto le 3 righe, molto chiare, le sto qui a leggere e poi brevemente chiudo. Le parti concordano di escludere da questo patto l'impianto di incenerimento di Montale, che, anche in futuro, rimarrà di proprietà di CSSPA e di conseguenza dei comuni di Aiana, Montale e Quarrata, senza poter essere conferito, assegnato o fatto confluire nella società Alia SPA. Credo che l'impegnativa a tutti noi questa sia abbastanza chiara. Perché fare una mozione dicendo scriviamone una nuova quando ne abbiamo portata noi una qui? Anche perché l'abbiamo protocollata il 13, il Presidente del Consiglio Comunale, da quello che sappiamo noi, diffonde immediatamente a tutti i gruppi le mozioni protocollate, quindi il Partito Democratico questa ce l'aveva. Perché non è stata chiesta di poter modificare questa mozione qui, di lavorare? Abbiamo avuto più di 10 giorni di tempo, non è stato fatto niente. Quindi, per quello che ci compete a noi, noi chiediamo che questa mozione qui venga approvata da tutto il Consiglio Comunale, soprattutto vedendo la mozione del Partito Democratico successiva, ma riteniamo veramente ridondante e l'inutilità di approvare un atto doppione, per cui chiediamo che venga ritirata e che si vada alla discussione della mozione protocollata dall'opposizione, con la disponibilità di accettare anche emendamenti migliorativi, perché sicuramente questa può essere migliorata, può essere integrata, può essere modificata. Noi siamo sempre stati disponibili, siamo aperti al confronto, però crediamo che a questo punto le possibilità di lavorare insieme, di collaborare, ci sono state, le abbiamo date, non c'è stato nessun, dalla parte della maggioranza, nessun tipo di disponibilità. Quindi noi chiediamo il ritiro della mozione del Partito Democratico, che si discuta quella della mozione con la discussione in questo Consiglio Comunale, con l'apertura di eventuali modifiche, per capire anche qual è il passaggio della mozione protocollata dall'opposizione che non torna alla maggioranza, perché se c'è stata la necessità di fare una mozione completamente uguale, o è per metterci la bandierina, o c'è un passaggio che risulta così preoccupante che per la maggioranza non può essere approvato. Discutiamone e vediamo di poterlo modificare. Grazie.
Grazie, consigliere Guercini. Passiamo ora alla presentazione della mozione, della proposta mozione numero 13 all'ordine del giorno, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Partito Democratico in merito alla modifica del patto parasociale relativo all'operazione di fusione per incorporazione di Publiambiente S.p.A. ASM S.p.A. CIS S.r.l. in Quadrifoglio S.p.A. Illustra e presenta la mozione la consigliera Salaris, prego.
Anch'io, come il consigliere Guercini, insomma, dopo è scontato che tutti abbiamo letto la mozione e appunto vi risparmio la lettura, anche perché in effetti diciamo i contenuti, perlomeno le premesse, sono un po' le stesse, perché ovviamente i fatti accaduti non si cambiano, sono quelli, e quindi la storia passata e i fatti che sono riportati nelle mozioni, a partire dal protocollo per arrivare al progetto di fusione, sono un po' quelli che sono descritti in entrambe le mozioni, i fatti non si cambiano. Mentre l'opposizione faceva il suo percorso e diciamo che le portava a protocollare la mozione congiunta, incredibilmente anche la maggioranza faceva il suo percorso in modo più lento, in modo forse più difficile, ma sicuramente faceva un suo percorso che ha avuto un inizio, ha avuto un confronto, ha avuto una decisione che è sfociata in una mozione. E per dare dignità al Consiglio Comunale e alla maggioranza, e a me in primis, se permettete, che ho lavorato sulla mozione, abbiamo deciso di portarla in Consiglio Comunale, perché il lavoro che facciamo abbia una sua dignità e trovi una sua esposizione, senza per questo voler mettere delle bandierine. Questo è un po' quanto. Quindi vi faccio la cronistoria di come è nata questa mozione, perché c'è stato un percorso che è stato uguale al vostro. Forse il vostro è stato più veloce e il nostro è stato più lento. La mozione, la prima volta che ho visto i documenti della fusione, esattamente i primi di dicembre, il giorno prima della commissione, due giorni prima non mi ricordo, ho immediatamente scritto all'assessore Noligni facendo notare alcune cose. Questo è chiaro. Prima di tutto che tutti i facsimili delle delibere facevano riferimento al protocollo di accordo del febbraio 2013, quello che prevedeva espressamente il conferimento dell'inceneritore di Montale. Questo protocollo non è stato firmato da suo tempo né dai tre comuni né dal CIS, creando all'epoca non poco scompiglio.
Scusa Lucia, un po' più sì. Distante da...
Chiedo scusa, sì, perché già ho la voce molto alta anche di mio, creando all'epoca non poco scompiglio. Non c'è stato nessun accordo, non abbiamo firmato l'accordo, le cose sono comunque andate avanti con la firma della maggioranza delle parti coinvolte, con la firma della maggior parte dei comuni e delle aziende che erano coinvolte, ma senza le nostre. Di fatto però il protocollo non è mai stato modificato, ma nel patto parasociale sparisce il riferimento diretto al conferimento dell'impianto, questo lo dobbiamo riconoscere, insomma non c'è più, è diverso il patto parasociale dall'accordo. È rimasta però quella frase di cui stiamo parlando stasera, e cioè quella che dice le parti con il presente patto si impegnano in via generale a definire le condizioni per conferire, assegnare o comunque far confluire nella società tutti gli assets impiantistici di rispettiva pertinenza relativi agli impianti in esercizio o in fase di realizzazione nel lato Toscana Centro. Questa è rimasta. Quindi, una volta che avevo letto tutti i documenti, perché qualcuno anche nella maggioranza legge i documenti, sorpresa, no, per qualcuno dell'opposizione, qualcuno li legge questi documenti, consigliere Bartoli. Va bene, quindi una volta che ho visto e letto tutti i documenti della fusione, ho chiesto all'assessore Noligni, prima di tutto, di non riportare nella delibera i riferimenti del protocollo, perché quello era assolutamente improponibile. In secondo luogo, ho fatto notare che la frase contenuta nel patto non sembrava propriamente coerente con l'intenzione di mantenere la proprietà dell'impianto di Montale e che quindi bisognava trovare il modo di scrivere in delibera che si approva il patto parasociale ad esclusione di questa parte. Oppure, in alternativa, modificare il patto eliminandola. Scrivere in delibera, modificare il patto. Questo è quello che ho ribadito anche nella successiva commissione. Insieme, mi ricordo che l'ho fatto notare io, insieme anche al consigliere Guercini, che c'era questa necessità, che c'era questo problema sul patto. Abbiamo cercato a questo punto, cioè dopo la commissione, tutto il gruppo ha accolto positivamente quello che avevo detto e naturalmente abbiamo cercato insieme una soluzione. La soluzione è stata questa, ci abbiamo pensato, abbiamo parlato con l'assessore, tutto il gruppo, il sindaco, con la funzionaria dell'ufficio e abbiamo cercato una formula da mettere in delibera, una formula che neutralizzasse il disposto della frase ancora contenuta nei patti parasociali, senza però stravolgere tutto l'iter della fusione. E in sede di delibera ci è sembrato che potesse bastare ribadire la nostra intenzione di mantenere la proprietà. Così abbiamo fatto, se vi ricordate, in due punti della delibera che approvava il progetto di fusione veniva ribadito questa intenzione. Perché in fondo il mantenimento della proprietà è riservato ai consigli comunali, quindi se un consiglio comunale prende una presa di posizione in questo modo, insomma, ci è sembrato sufficiente. Questo è quello che abbiamo pensato, è quello che abbiamo portato avanti. Poi è successo che il comune di Pistoia ha sparigliato un po' le carte in tavola, no? Giustamente. Con la propria delibera ha fatto una delibera che chiedeva una rivalutazione delle quote tra 5 anni. Probabilmente perché, non lo so, pensava di avere diritto a una quota maggiore, mi immagino, in virtù degli immobili di proprietà, degli immobili che sono di proprietà di Pluriambiente. Quindi tanto di cappello a Pistoia, che con coraggio si sta cercando, ha cercato di fare le sue ragioni, insomma, cercando di far valere la politica rispetto ai poteri economici, quindi delle aziende, quindi tanto di cappello, e quindi è a questo punto che a noi si è aperta una finestra e si è presentata l'opportunità di intervenire anche come hanno fatto gli altri sui patti parasociali, e quindi ci è sembrato opportuno di utilizzarla. Questo è stato un po' il percorso, ritenevamo sufficiente una certa cosa, poi si presenta un'opportunità. Io credo che quando si presentano delle opportunità bisogna coglierle e utilizzarle al massimo, e quindi abbiamo ritenuto opportuno ricercare anche noi un'integrazione al patto parasociale, una specificazione, come la vogliamo chiamare. Cioè specificare, abbiamo ritenuto opportuno esplicitare, non solo sempre dirselo tra di noi, no? Ma andare a dire anche agli altri, e che anche gli altri mettessero per iscritto, approvassero per iscritto questa nostra intenzione. Ecco un po' il percorso, insomma, che abbiamo fatto. Esternare anche agli altri la nostra intenzione, l'abbiamo detto sui giornali, ce lo siamo detto nei consigli comunali, ecco, ora, insomma, facciamone prendere atto anche alle aziende che partecipano alla fusione, in modo da evitare qualsiasi fraintendimento. Una specifica per noi era questa. Noi ne eravamo già convinti, sicuramente una parte della politica ne è già convinta, insomma, non c'è un nero su bianco, però tante volte anche l'assessore Frasoni in più occasioni ha ribadito, insomma, di condividere in qualche modo l'intenzione di questo consiglio comunale di addivenire a una chiusura, no? Di mantenere la proprietà e di addivenire a una chiusura. Abbiamo pertanto, con questa mozione, insomma, l'abbiamo già chiesto, non è che abbiamo aspettato stasera, no, a chiedere al sindaco di intervenire per la modifica, l'abbiamo già chiesto, insomma, il sindaco ne abbiamo già parlato, ovviamente, nel gruppo di maggioranza, e stasera ufficializziamo, in qualche modo, questa richiesta, chiedendo, e a questo punto leggo il disposto, chiedendo al sindaco di farsi promotore presso le parti, affinché il punto 11.2 del patto parasociale venga integrato, prevedendo in modo esplicito l'esclusione dell'impianto di termovalorizzazione sito nel comune di Montale e di proprietà di CIS SpA, per il quale ogni decisione in merito dovrà passare preventivamente dalla deliberazione dei consigli comunali dei tre comuni proprietari. Questo è il disposto della nostra mozione, e se poi ci sarà modo, io ora chiudo, non so se ho ancora tempo, ma chiudo e magari poi mi riservo in un successivo intervento magari di intervenire anche per spiegare un po' le differenze, se questo si rendesse poi necessario nell'arco del prosieguo della serata.
Ringrazio la consigliera Salaris, questa era la presentazione, avrà modo poi ovviamente di intervenire come ha già accennato, come tutti gli altri. Si inizia la discussione delle proposte quindi congiunte nel medesimo legame logico, sia numero 12 che numero 13. Il primo a avere la parola a intervenire è il sindaco. Grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Penso sia importante intervenire anche per fare un po' di chiarezza in merito alla discussione che stiamo affrontando. In primis, diciamo, di fusione e della costituzione di questo soggetto unico se ne è parlato per molto tempo, perché è stata una procedura anche complessa che mette assieme diverse società anche di dimensioni importanti come Quadrifoglio, ASM, Publi Ambiente e la stessa nostra CIS, e quindi per quanto riguarda la discussione di questa sera mi preme sottolineare che la fusione riguarda CIS SRL e non CIS SPA, e questo è la questione fondamentale. Quindi diciamo che l'impianto non è nemmeno in oggetto riguardo alla fusione. E poi, tornando alla mozione precedente, che, nella quale si parlava anche di proprietà dell'impianto, la proprietà ovviamente viene decisa, diciamo, l'organo che ha competenza in materia di proprietà degli asset comunali è il Consiglio Comunale, per cui il Consiglio Comunale è sovrano rispetto anche alle decisioni per quanto riguarda l'impianto di termovalorizzazione di Montale. Il destino dell'impianto è segnato, la chiusura è stata già definita nel 2023 in questa sede, lo si è ribadito più volte anche in altre sedi e da altri soggetti istituzionali, l'ha ricordato anche precedentemente la consigliera Salaris, riguardo appunto anche alla dichiarazione che fece la Fratoni, assessore all'ambiente della Regione Toscana, durante il tavolo sull'indagine epidemiologica che si è tenuto a Montale. Erano presenti anche consiglieri di opposizione come Bartoli e penso Guercini, in cui la collega di Aliana Comune, in cui appunto non si legava il destino dell'impianto all'indagine epidemiologica, perché il destino dell'impianto era già segnato, perché questo territorio aveva già dato e quindi aveva già contribuito a diciamo la tenuta dell'intera area. Per cui non è in discussione se l'impianto debba rimanere di proprietà del comune, anzi dei tre comuni, oppure no, perché questa cosa è stata già ribadita più volte da questo Consiglio Comunale, e se qualcuno se lo fosse perso nel precedente Consiglio, per quanto riguarda la delibera di fusione, al punto 7 avevamo aggiunto questo passo, lo leggo testualmente: di dare atto altresì che, per le motivazioni espresse in narrativa, all'operazione di fusione non è interessata CIS S.p.A., proprietaria dell'impianto termovalorizzatore sito in Montale, il quale pertanto resterà proprietà di CIS S.p.A. e quindi di proprietà dei comuni soci di Quarrata, Agliana e Montale. Per cui già l'altra volta si era specificato in narrativa rispetto alla fusione che l'impianto non era oggetto appunto di questo processo di aggregazione delle quattro società delle province di Firenze, Pistoia e Prato, e quindi diciamo ben vengano tutte le azioni politiche che dimostrano la nostra volontà, però questo fatto è già stato ampiamente dibattuto, e quello che c'è da fare ovviamente è come dire, mantenere la rotta e mantenere ovviamente questo orientamento, sapendo che comunque sia è sempre il Consiglio Comunale che è l'organo che poi ha sovranità in merito all'impianto di Montale.
Ringrazio il sindaco, continuiamo sulla discussione. Consigliera Pieri, prego.
No, volevo semplicemente rispondere a quanto asserito dal sindaco. Nessuno di noi ha messo in discussione che la società che è interessata dalla fusione sia CIS S.r.l., ma questo almeno noi dell'opposizione lo abbiamo ben capito. La questione che è oggetto di questa mozione è diversa, riguarda appunto le possibili implicazioni giuridiche che il patto parasociale può avere, dal momento che, come aveva precedentemente asserito il collega Guercini, le parti che andranno a sottoscrivere il patto parasociale sarà CIS S.p.A. e nel punto 11.2 si parla degli impianti di relativa pertinenza, e l'impianto di relativa pertinenza di proprietà del CIS S.p.A. è l'impianto di Montale. Quindi nessuno nella nostra mozione, ma nemmeno in quella di maggioranza, ha messo in discussione che la società che è oggetto di fusione è CIS S.r.l., ma questo noi l'abbiamo perfettamente compreso. Un appunto alla consigliera Salaris. È vero, il vostro percorso è stato molto lento, però a questo punto dovete spiegare il motivo per cui non c'è stato permesso di discutere l'emendamento nel precedente consiglio comunale, e poi dal momento che il presidente Nerozzi in data 13 gennaio vi ha inviato il nostro testo, i motivi a questo punto per cui appunto avete ritenuto opportuno presentare una mozione doppione. Quindi a questo punto vogliamo sapere quali sono le differenze che vi hanno spinto a spostare una capigruppo per avere il tempo necessario per presentare una mozione che è doppione. Grazie.
Grazie consigliera Pieri. Altri interventi per la discussione? Consigliere Bartoli, prego.
In un certo senso mi sento quasi preso in giro, perché è vero che sono stato avvertito di se c'era la possibilità e la volontà di spostare la conferenza capigruppo di un giorno, e a cose normali non vedo perché, se ho la possibilità e sono libero, ben venga per accogliere le necessità di altri consiglieri che non potevano presenziare. Sono rimasto veramente, ma veramente male, quando ho visto arrivare qualcuno con una mozione in mano. Questo mi ha dato fastidio. Più con più se questa mozione è un clone di una mozione già protocollata. Più con più se tale mozione nasce da, in primis, un documento che c'era già portato. Poi, nel Consiglio precedente, tutta la maggioranza era fermamente convinta che questo emendamento che aveva portato Agliana in Comune era inutile, in quanto era palese che l'inceneritore rimanesse di proprietà di CIS S.P.A., che CIS S.P.A. non dovesse conferire assolutamente niente. Ora, con questa mozione vi smentite categoricamente, quindi non so più a cosa pensare. Forse posso pensare che veramente avete accolto l'invito che vi ho lanciato nello scorso consiglio, dove vi invitavo a leggere effettivamente quello che c'era scritto sui patti parasociali. Quindi deduco che abbiate effettivamente letto questa volta il documento. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Una precisazione da parte mia sulla convocazione. Maletti? Sì, prego.
No, è stato citato il rinvio della conferenza per il gruppo, comunque è stato rinviato per un impegno che avevo io a livello personale e rappresentando, diciamo, la maggioranza anche all'interno della conferenza per il gruppo, chiesto se gentilmente si poteva rinviare alla sera successiva. Quindi vi ringrazio e me ne scuso anche pubblicamente per questo disguido. Poi, venendo, diciamo, alle differenze, io credo che la maggioranza sia legittimata a produrre un atto che completi comunque sia un percorso politico che non è il perfetto contrario di quanto abbiamo asserito e discusso nell'ultimo consiglio comunale, ma solamente una riflessione a posteriori, dove si è preso atto che, vista la discussione maturata appunto per quanto riguarda la delibera approvata nel precedente consiglio sul progetto di fusione, erano emerse delle perplessità e quindi la volontà anche da parte nostra di smentirle anche con un atto ufficiale, ovvero chiedendo la modifica del patto parasociale in virtù soprattutto anche della nuova opportunità che si è prospettata con Pistoia, che ha in primis chiesto la modifica per altri temi, diciamo così. Noi abbiamo esclusivamente colto l'opportunità di integrare e specificare meglio, a seguito anche di tutto quanto era emerso nella precedente discussione, con quest'atto formale, e riteniamo che il nostro dispositivo sia più semplice e lineare. Comunque non voglio neanche scendere troppo nelle differenze dei dispositivi. Io credo e ribadisco che la maggioranza sia legittimata e possa completare un percorso politico fatto all'interno del gruppo, a seguito anche di una discussione imbastita all'ultimo Consiglio Comunale, con la produzione di un atto. Poi io lo capisco il rammarico del consigliere Guercini, certo su questo punto poteva essere, facendo un altro tipo di percorso, magari insieme condiviso, perché nei fatti poi si chiede la solita cosa, no? Però ecco, non vuole essere metterci il cappello, la bandierina, è solamente la fine di un percorso politico. Per ora mi fermo.
Grazie, consigliere Manetti. Mi ha anticipato in quello che stavo dicendo anch'io. No, devo solo affermare questo, che quando io convoco la conferenza di capogruppo, perché la conferenza stessa abbia validità, bisogna che siano rappresentati la maggioranza dei consiglieri. Ora, è vero che la conferenza è formata e costituita da 5 capigruppo, ma se a me mi viene a mancare il capogruppo della maggioranza, non viene rappresentata all'interno della conferenza la maggioranza dei consiglieri. Io cerco sempre, ovviamente, di arrivare alla condivisione della data, nel senso, voi sapete bene che la convoco per email, poi viene inviata anche ufficialmente dagli uffici comunali, vi telefono spesso, no, per dire vi va bene, vediamo un po'. Quindi da parte mia c'è sempre stata questa volontà nella condivisione della data, perché più se tutti siete presenti la condivisione appunto è più completa. Per questo, ecco, ora mi dispiace che questa sia stata una coincidenza, che sia stata presentata anche quella mozione, però non va proprio nella mia volontà di fare queste cose. Grazie. Continuiamo nella discussione, prego. Sempre con discussione, vi ripeto, congiunta, no, di ambedue le mozioni. Sì, a questo punto, se siete tutti d'accordo, anche due interventi a consigliere penso possono essere permessi. Prego, Pier.
A questo punto sollecito nuovamente i proponenti a mostrarmi le differenze tra le due mozioni.
Grazie, consigliere Fieri. Consigliera Salaris, prego.
Lo farò nel momento in cui deciderò di fare l'intervento. Grazie. Prego.
Consigliera Pieri. Ora, consigliera Pieri, ogni consigliere... Permetta, no, lei ha ragione a fare le domande, ma ogni consigliere...
Mi scusi, ma io devo trovare un motivo per cui ciò giustifichi la presenza di due mozioni uguali. Siccome io, leggendo i due testi, non sono riuscito a ravvisare, me ne scuso, le differenze, chiedo ai soggetti che hanno scritto la mozione di spiegarmi quali siano le differenze. Mi scuso perché non riesco a interpretare il testo.
Comprendo la sua necessità, no, di essere consapevole delle cose eccetera, però ripeto, cioè, ognuno decide di intervenire nei lavori del Consiglio Comunale, altri sono gli ambiti e i luoghi in cui si può fare dei chiarimenti su richieste esplicite, come ha fatto lei in una commissione, in incontri eccetera. Qui ora siamo in un dibattito di un Consiglio Comunale e ci sono determinate regole. Comunque invito tutti a continuare la discussione, grazie. Consigliere Guercini.
Sì, ma qui forse non ci si rende conto che siamo nella discussione in un impasse incredibile, nel senso, sono state presentate due mozioni. Il motivo per cui ci è stata giustificata una mozione identica è il fatto della dignità del lavoro. Allora, la dignità del lavoro ce l'aveva anche il consigliere Ciottoli prima, gli è stata bocciata una mozione dicendo solo questo qui, che è ridondante, l'abbiamo detto troppe volte. Allora, dov'è la dignità del lavoro del consigliere Ciottoli? Spiegatemela, l'avete bocciata, quindi... allora, cioè, manteniamo tutti nello stesso metro, perché allora la dignità ce l'abbiamo tutti. È vero, qualcuno è disonorevole, per come è stato detto in questo Consiglio Comunale, però la dignità ce l'abbiamo tutti del lavoro, primo. Secondo, siamo qui a discutere della mozione, io vi chiedo, quali sono le differenze? Perché veramente io avrei preferito fare un percorso condiviso, l'ho detto in quel Consiglio Comunale lì ed è registrato. Apprezzo il cambiamento della maggioranza così e così, perché lì mi è stato ribadito, e ce l'abbiamo nelle trascrizioni, che quello che si diceva a noi era pura follia, nel senso che avevamo visto una cosa che non esisteva, il CSSPA non faceva parte della fusione, e noi si diceva sì, lo sappiamo, l'abbiamo ribadito, che non fa parte della fusione, ma nei patti parasociali si parla del CSSPA, e abbiamo tutte le dichiarazioni in cui nuovamente ce lo ribadite, che in realtà è l'SRL, non è l'SPA, quindi noi apprezziamo che ci sia stato un lavoro, apprezziamo che ci sia stata una riflessione su degli spunti che possono essere venuti dall'opposizione, dai consiglieri in commissione. Questo fa parte del discorso di lavorare tutti insieme e di discutere, quindi noi siamo più contenti di trovare una posizione del Partito Democratico che si avvicina alla nostra, però abbiamo chiesto di lavorare e c'è stato silenzio. Abbiamo protocollato una mozione molto prima del Consiglio Comunale, proprio per vedere se si dava un là, e c'è stato silenzio. Viene protocollata una mozione uguale praticamente a ridosso del Consiglio Comunale. Perché non si è lavorato per modificare la nostra con l'emendamento? Non mi dite che non è per mettere un emendamento, una banderina, o per legittimare il percorso fatto dalla maggioranza. Benissimo, l'avete legittimato, ma questa volta, dato che abbiamo anche aspettato i vostri tempi, legittimate anche il nostro percorso, lavoriamo insieme. Cioè, niente vieta di approvare mi sembra assurdo arrivare a approvare due mozioni uguali. Mi sembra assurdo, allora volete bocciare la nostra, però chiaritevi, perché se voi non vi esprimete io non posso dire nulla, non so che dirvi, cioè finisce qui, andiamo a votare, non so che cosa voterete, perché non lo so che cosa voterete, non si può fare la discussione e rimane veramente sterile e morta. Io veramente sono allibito da questa discussione qui, perché veramente sono deluso, perché mi aspettavo che ci fosse un confronto di idee, e questo ora non c'è, quindi per favore vi chiedo gentilmente di, se no me la canto e me la suono da solo e me ne potevo stare a casa, di confrontarsi, se no andiamo alla dichiarazione di voto, scoprirò come voterete, se approverete o boccerete la nostra, non lo so perché non è dato di saperlo, e andremo alle votazioni e andiamo tutti a casa. Cioè, quello che vi chiediamo non è di, lo so, io non voglio chiedere te intervieni, è brutto, però vediamo la situazione di impasse in cui siamo, cioè siamo a presentare due mozioni. Meno male che nella presentazione abbiamo detto le stesse cose, allora il motivo è questo, le approvate tutte e due, se approvano tutte e due o la nostra viene bocciata, io vi chiedo questo.
Grazie consigliere Guercini. Porciatti, calmo, continuiamo la discussione, no, calmo, continuiamo la discussione. Intervenendo, cioè Lucia Salaris ha la possibilità, visto no, per ampliare un pochino e cercare di arrivare a comprendere, se consapevole di tutto, cioè si può anche fare un ulteriore intervento, anche la stessa consigliera, visto che ci sono dei proponenti da una parte della maggioranza e diversi proponenti dalla parte della minoranza, questo penso sia accettato. Consigliera Salaris, prego.
Sì, la mia titubanza a intervenire, come ha già detto il Presidente, è dovuta al fatto che io concepisco il Consiglio Comunale con delle regole ben precise. Presentazione della mozione, un intervento e poi la dichiarazione di voto, e non con 4 o 5 interventi per ogni consigliere. Quindi io mi riservavo magari di intervenire in un secondo momento in modo da fare un unico intervento. Questa è la motivazione, per cui non perché non sapessi cosa rispondere, in quanto mi sembra di aver dimostrato in varie occasioni che la parola non mi manca, ma perché insomma ritenevo giusto e rispettoso per il Consiglio Comunale un'organizzazione dei lavori che prevedesse un solo intervento per consigliere. Io a questo mi attengo in ogni consiglio comunale, perché mai mi avete sentito intervenire 2 volte, salvo che non sia ovviamente chiamata in causa. Detto questo, io ora intervengo un attimo per rispondere alla domanda anche dell'opposizione, poi magari vediamo, insomma, se il Presidente me ne darà l'opportunità, se ci sarà bisogno, magari mi riserverò di intervenire nuovamente, spero di no, insomma, spero non ci sia la necessità, però. Ci sono delle differenze che, insomma, io nella presentazione non le ho neanche elencate, perché insomma, poi andare poi troppo nel dettaglio quando poi si parla di politica, mi sembra meglio, ecco, andare un po' più per grandi linee, questo ho voluto fare nell'intervento. Comunque, in generale, ci sono alcune perplessità sul disposto finale della mozione che ha presentato l'opposizione, ed è per questo che il nostro lo riteniamo più semplice, più chiaro e migliore. Il primo punto è: le parti concordano di escludere dal patto. Io non sono completamente d'accordo sulla dicitura escludere dal patto, e questo insomma anche nel gruppo un pochino è emersa questa cosa. Perché? Io preferisco specificare che l'impianto è escluso dal conferimento. Non è la stessa cosa, perché in verità poi l'impianto dovrà essere al servizio del lato, e non vorrei, sarà regolato da un'apposita convenzione, ma sarà comunque al servizio del lato. Va bene? Quindi non vorrei che una frase, l'escludere dal patto, si prestasse a dei dubbi interpretativi. Cioè, lo escludiamo dal conferimento. Questo è esattamente quello che abbiamo chiesto nella nostra mozione. Lo escludiamo dal conferimento, non lo conferiamo. Ma poi rientrerà il servizio, sarà al servizio dell'ASE. Non potrà essere fatto confluire in alia. Perché in qualche altra società potrà essere fatto confluire? Domando. No, non potrà essere fatto confluire in alia. Potrà essere fatto confluire in qualche altra società? Non lo so, ecco, cioè, nel senso. Questa è un po' la domanda che ci siamo fatti. L'altra cosa è molto più delicata. E non vorrei essere fraintesa su questo, ma secondo me è molto importante che la decisione resti ai consigli comunali. Ma consigli comunali, che non è che questo consiglio comunale si può arrogare il diritto di bloccare anche tutti i consigli comunali di tutto il prossimo futuro. Voglio dire, noi prendiamo le nostre decisioni di questo consiglio comunale, ma non è che possiamo dire in futuro, cioè il futuro lo decideranno i prossimi consigli comunali, no? Cioè il consiglio comunale è sovrano oggi, ma è sovrano anche domani. Signori, io vi faccio un'ipotesi opposta. Vi immaginate se un consiglio comunale dell'amministrazione precedente a quella Ciampolini, per esempio, quando si parlava dell'ampliamento dell'inceneritore, avesse deliberato un consiglio comunale l'ampliamento dell'inceneritore? Oggi, domani, per il futuro, senza che nulla potesse essere cambiato? a quest'ora e sarà ampliato l'inceneritore. Quindi io voglio dire, ogni consiglio comunale è sovrano. Quindi l'importante è che la decisione resti in capo ai consigli comunali. Immaginatevi un altro scenario. L'impianto tra 5 anni viene convertito in un impianto a freddo. Un'ipotesi virtuosa, mi sembra, no? Mi sembrerebbe più che auspicabile, diciamo. Ci sono le turbine che possono essere riutilizzate e diventa un impianto per il trattamento a freddo. Quelli che a noi ci piace, penso che tutti si sarebbe contenti di questo. Ma e a quel punto non lo potremmo conferire nella società? Cioè, quindi voglio dire, io credo che la politica debba fare anche delle scelte, perseguirle in ogni modo, lavorare in ogni modo per raggiungere gli obiettivi, ma deve essere anche pronta a prendersi le responsabilità e a cambiare obiettivi. E non si può pregiudicare oggi la vita di tutti i prossimi 50 anni, insomma, no? Quindi l'importante è che la decisione resti alla politica. L'importante è che la decisione resti alla politica e non passi in mano alle aziende. Questo è quello che io vedo nel futuro. Perché la politica risponde ai cittadini e le aziende non rispondano a nessuno. Perché le aziende oggigiorno è difficile anche che rispondano a comuni proprietari. Mentre la politica, ed è per questo abbiamo voluto mantenere la proprietà, perché così è la politica che risponde ai cittadini con la gestione e con la proprietà dell'impianto.
Grazie consigliera Salaris. Consigliere Guercini, prego.
Ora, non mi permetterei mai di dire alla consigliera Salaris che non sa cosa deve dire e che non parla, perché non mi permetterei mai di dirlo, perché lo so più bene.
Difficile affermazione.
Difficile da sostenere. No, ma era proprio per andare avanti nella discussione e per capire quali erano i motivi di così tanti dubbi. Ora, partendo da quello che secondo me è quello che capisco meno in assoluto, è quando noi qui ci si riferisce a Alia e dice perché ci si riferisce a Alia, si sta parlando dei patti parasociali di Alia, di chi mi devo riferire, di Consiag o di un'altra società o quella che ci sarà, quelle verranno fatti nuovi patti parasociali, verrà rifatto tutto in discussione, quindi Alia non è altro che i patti parasociali, quindi questa qui credo sia palese per tutti noi e rendiamocene conto che non è una questione di non trovarsi d'accordo, leviamo il nome Alia, ma si sta parlando dei patti parasociali di Alia e si ritorna lì, quindi non capisco il problema. Poi il secondo, le parti non concordano di escludere di questo patto, le parti concordano di escludere da questo patto l'impianto. Vabbè, si sta parlando dei patti parasociali, però se questa dicitura era così problematica andava bene anche, per questo vi ho detto che mi sarebbe piaciuto confrontarmi in anticipo e non in consiglio comunale. Anche, almeno, questo parlo a titolo personale, non posso parlare a titolo degli altri capigruppo, che potesse essere così, le parti concordano che l'impianto in cemento di Montreale rimarrà di proprietà del CIS e si levava questa frase. Qui se doveva essere tutto questo problema, anche se non lo vedo. Poi, tornando al, quindi, queste due motivazioni qui, rendiamoci conto che con un minimo di volontà e 10 minuti, almeno da parte mia, io la vedo così, intorno a un tavolo si risolvevano in 30 secondi. La parte dell'impegnativa del futuro, io credo anche questa qui sia abbastanza smontabile, per un semplice motivo. Primo, si sta parlando dei patti parasociali, quindi i patti parasociali si approvano ora. Mi dispiace, lo so, qualunque votazione dei patti parasociali vincoleranno i prossimi consigli comunali, qualunque cosa ci si scriva, perché è così. Questo non significa che i patti parasociali non possano essere modificati. C'è all'interno dei patti parasociali tutta la disciplina per modificarli. Quindi quando il Consiglio Comunale futuro vorrà fare uno dei scenari di fantapolitica detti prima, avrà gli strumenti di poter chiedere la modifica dei patti parasociali. Non è nulla vincolato. Poi rendiamoci conto che far politica è prendere decisioni e impegnare le amministrazioni future. È brutto dirlo perché spesso succede così. Gli oneri e gli onori si riprendono sempre chi non li ha fatti, soprattutto in Italia. Cioè, arrivi a fare l'inaugurazione di una scuola, arrivi all'inaugurazione di un ponte, di una strada, spesso hanno lavorato 2 o 3 amministrazioni prima. se quel sindaco, quella giunta e tutto arriva solo a tagliare il nastro. E lo stesso gli oneri, ci siamo ritrovati purtroppo nell'ultimo consiglio comunale, quello di bilancio, a dover far quadrare i conti per una causa persa. Non era colpa nostra, però le passate amministrazioni ci hanno condizionato il futuro di questa amministrazione. Quindi questo fa parte della politica. E allora, perché non ci ha condizionato il futuro quando è stato deciso di spendere tutti quei soldi in quell'impianto per ammodernarlo e creare quello che è stato creato? Sì, perché quel mutuo, nonostante si diceva che sarebbe stato pagato facilmente, agevolmente, e quell'impianto ogni 5 anni si doveva chiudere, e siamo al 2017 e quell'impianto ancora non se ne parla di una chiusura certa, si è rispostata la data al 2023, non è mai stato pagato il mutuo, però è stato preso. E non è vincolato a tutte le amministrazioni successive? Non si è mai potuto parlare di chiusura dell'impianto perché c'è il mutuo che ci grava sulle spalle, ma chi l'ha preso l'ha deciso di prenderlo. Quindi, chiariamoci un attimo. Credo sia abbastanza chiaro che le tre motivazioni per cui è stata presentata una mozione fotocopia siano un po' fragiline, anche perché si chiede nella mozione fotocopia di scrivere nei patti parasociali che l'impianto rimarrà fuori. Un cane che si morde la coda. Noi l'abbiamo scritto chiaro, su due righe. Come le volete scrivere voi? Senza scrivere alia? Togliamo alia. Volete le togliere, concordare di escludere da questo patto? Togliamolo. A questo punto cosa non va bene di queste due righe? L'avete scritto voi, anche dell'altra mozione. Facciamo un emendamento per me e modifichiamolo. Ritirate la vostra e facciamolo tutto insieme questo lavoro qui. Cioè, quello che dico io, non voglio togliere dignità a nessuno, però lavoriamo insieme. Abbiamo tutti fatto questo sforzo collettivo? Bene, congiungiamo le forze in un'unica direzione. Mi sembra proprio assurdo. Poi, da quello che ho capito, se avete detto così, si arriverà alla situazione ancora più paradossale, che la nostra mozione sarà bocciata e quella della maggioranza approvata. Si chiedono bene o male le stesse cose, la nostra almeno è un po' più circoncisa, un po' più chiara, con delle motivazioni. Sì, ho sbagliato. Me ne sono accorto anche io. Beh, ci vuole, a quest'ora ci vuole anche un po' di battute. E sì, purtroppo, per me. E no, e quindi, cioè, noi siamo arrivati ora a questa situazione qui che ritengo paradossale. Si poteva lavorare insieme, si poteva avere una mozione, si poteva approvare tutti insieme. Ci sarà la vostra. Ricordatevi però che questa è stata approvata con emendamento da Montale. Quindi alcune cose che voi chiedete che non vi tornano, i vostri colleghi le hanno approvate. Quindi un minimo di coordinamento forse ci dovrebbe essere, perché arriveremo che due amministrazioni abbiano due atti diversi. Quindi loro questi vincoli se li sono presi, alcuni di quelli che avete elencato. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere Manetti, prego.
No, per concludere e superare veramente questo impasse, no? Perché mi sembra che il consigliere Guercini cerca un attimo di proporre la stipula di un emendamento. Diciamo, per chiarezza, se abbiamo protocollato un atto, la decisione da parte della maggioranza è già stata presa, ovvero quella che abbiamo fatto anche altre volte in determinate circostanze e complessità e importanza d'argomentazione, ovvero quella di non ritenere giusto stravolgere in Consiglio Comunale con emendamento la mozione dell'opposizione, invece portare una controproposta da parte della maggioranza. Questo decisione è già stata presa al momento del protocollo, quindi noi procederemo, ovviamente non possiamo votarle entrambe, perché un dispositivo è un virgolettato e un dispositivo con lo stesso fine è più generico, infatti non c'è nessun contrasto con quanto votato da Montale, che ha emendato la vostra proposta perché non ha protocollato a sua volta un atto. E quindi sono scelte diverse. Ripeto, il rammarico e la mancata opportunità di trovare una quadra, perché obiettivamente si chiede la stessa identica cosa, cioè poteva andare diversamente, però la scelta ormai arrivati qui è già stata fatta, insomma se ne prende atto, si vota, vi anticipo già la votazione come richiesto la consigliera Pieri, le motivazioni le ha date la consigliera Salaris, noi procederemo alla votazione della nostra, la bocciatura della vostra.
Grazie consigliere Manetti. A questo punto si comincia con le dichiarazioni di voto. E consigliere Benesperi non era intervenuto, prego, come proponente. Grazie.
Ne faccio uno soltanto. Diciamo che su una cosa siamo d'accordo tutti, che questo punto 11.2 va modificato. Su questo siamo arrivati a condividere una posizione comune. Battute a parte, sarebbe stato importante e bello approvare un documento comune e uscire da questo Consiglio con una posizione condivisa e unica. Secondo me, personalmente, avrebbe avuto anche maggior forza, però mi sembra di capire che non ci siano le condizioni. Un breve inciso, io lo dico sempre, lo so, sono noioso e sono ripetitivo, io non credo assolutamente che l'inceneritore chiuderà nel 2023, che ne dicano i sindaci, che ne dica la Fratoni, di cui mi fido ancora meno dei sindaci, l'inceneritore non chiuderà, mettiamocelo bene in testa. Io ripeto sempre quello che diceva Giunti nel 95, entro 10 anni si chiude l'inceneritore e l'inceneritore è sempre aperto. C'è un mutuo da pagare, perché Lucia, te è giusto quando dici che le decisioni dei consigli e delle amministrazioni non possano vincolare il futuro. Ma se Magna Nelson aveva acceso quel maledetto mutuo, forse sarà già chiuso l'inceneritore. E questo, ragazzi, va detto, perché è la verità. Quindi non credo assolutamente che chiuda nel 2023, nonostante le manifestazioni e le dichiarazioni di facciata. Andando a sviscerare un attimino il problema, perché anche la forma è sostanza e le parole hanno un peso. Quando si legge nel punto 11.2, secondo me la domanda che sorge spontanea è: a cosa ci si riferisce quando si chiede alle parti, nel nostro caso a CIS S.p.A., di impegnarsi a definire le condizioni per conferire, assegnare o comunque fare confluire nella società Alea tutti gli assets impiantistici di rispettiva pertinenza relativi agli impianti in esercizio o in fase di realizzazione? Allora, chiaramente non ci si riferisce agli asset di CIS S.r.l., perché per effetto della fusione confluiscono automaticamente e integralmente nella nuova società, senza che CIS S.p.A. debba prendere nessun impegno, perché la fusione per incorporazione si realizza mediante l'integrale trasferimento degli asset di una o più società ad altra preesistente. Quindi, seguendo questo ragionamento, si intuisce ci si potrebbe riferire a impianti al di fuori del perimetro della fusione, per esempio l'impianto di Montale. Quindi, domando, quali sono e quanti sono gli asset impiantistici relativi agli impianti in esercizio o in fase di realizzazione nell'ATO Toscana Centro, di pertinenza ad una parte che deve firmare i patti parasociali e che non rientrano nel perimetro della fusione? Io penso sia solamente l'impianto di Montale. Per questo deriva la nostra richiesta forte di inserire nei fatti l'impegno con cui il sindaco chieda che le parti concordano di escludere fermamente da questo patto l'impianto di incenerimento di Montale, che rimarrà di proprietà di CIS. Riguardo alla competenza del Consiglio Comunale, io non sono d'accordo, Lucia, ma si sa, il diritto non è una scienza esatta, tutto è interpretabile, quindi può darsi anche che abbia interpretato male. Nella vostra mozione voi chiedete di lo leggo, la decisione, in quanto ogni decisione sull'impianto stesso dovrà passare preventivamente dalla discussione, dalla deliberazione dei consigli comunali dei 3 comuni proprietari, giusto? Però, secondo me è sbagliato indicare il consiglio comunale come organo che possa deliberare una decisione sul futuro dell'impianto, perché, per come la vedo io, il consiglio comunale non ha la competenza sull'alienazione di un bene di una società partecipata. Da quanto emerge dallo statuto di CIS S.p.A., tale competenza è del CDA della partecipata. Infatti lo statuto di CIS S.p.A., l'articolo 19.3, lettera E, dice: sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione e non sono delegabili, i poteri relativi a alienazione, compravendita e permute di beni mobili e immobili. Quindi ora, secondo me, legare il futuro dell'impianto alle decisioni di un organo, in questo caso al Consiglio Comunale, che per come la vedo io non ha competenza a prendere decisioni in merito, mi sembra, non voglio essere offensivo, passatemi il termine, un po' palliativo, che non risolve niente, che lascia aperte tutte le ipotesi sull'impianto. Quindi viene il sospetto che la mozione che avete presentato sia un po' per apparenza, ma che in sostanza poi ci sia poco. Quindi noi ribadiamo la necessità che nei patti parasociali sia riportato chiaramente che l'impianto di Montale rimanga di proprietà dei comuni soci e non entrerà mai nella disponibilità di Alia. E quindi confermiamo la necessità che sia approvato l'impegno, non il semplice adoperarsi, da parte dei sindaci, come abbiamo proposto nella nostra mozione. Quindi riteniamo necessario che sia mantenuta la clausola che prevede di dare mandato a CSSPA di sottoscrivere i patti parasociali solo alla condizione che nel loro testo sia prevista la clausola sopra riportata. Concludo l'invito ad approvare la nostra mozione da parte della maggioranza, sarebbe un bel segnale, un atto di coraggio e davvero vorrebbe dire alzarsi da questo consiglio stasera non con l'opposizione che si è votata la propria mozione, la maggioranza che si è votata la propria, ma uscire davvero con qualcosa di comune che possa dar forza alle istanze di questo consiglio. Grazie.
Grazie consigliere Benesperi. Quindi cominciamo con le dichiarazioni di voto sulla prima mozione, cioè la mozione numero 12, quella presentata da tutti i gruppi di opposizione del Consiglio Comunale. Penso a questo punto la discussione. Cominciamo con la dichiarazione di voto. Bartoli, prego.
Io sono fermamente convinto che con la nostra mozione si porti qualcosa di solido e concreto dentro Alia S.p.A., o meglio, non si porti qualcosa di concreto dentro Alia S.p.A., perché così come era stato scritto il patto parasociale, tutto era il contrario di tutto. Quindi, voglio dire, era per me scontato e chiaro che da quello che c'era scritto l'impianto di termovalorizzazione, come lo chiama il PD, noi lo chiamiamo nella nostra impegnativa impianto di incenerimento, che mi sembra più corretto, in definitiva cosa cambia? Cambia che noi mettiamo un paletto fermo, fisso, stabile e indiscutibile. L'inceneritore rimane dei comuni, rimane di CIS-SPA. CIS-SPA vende solo, o meglio, svende, come ho già detto in precedenza in un altro consiglio, CIS-SRL. Noi, con l'impegnativa che abbiamo cercato di fare, di dare un senso, perlomeno nei limiti del possibile, a questa azione, e l'abbiamo dato, è un senso concreto, è un fatto concreto e non un rimando a qualcun altro, un rimando che poi chissà sarà interpretabile, si potrà dire tutto e niente, perché qui si dice il sindaco, nella mozione del PD si fa riferimento al sindaco a farsi promotore, sì. Bene, gli mando una letterina, buongiorno, vi consiglierei di non mandarcelo l'impianto, però se poi proprio è necessario fatelo pure. E certo mi sembra un diluire la nostra impegnativa demandando a chi verrà poi, a chi vorrà e potrà fare qualcosa per eventualmente riportare l'impianto di incenerimento o termovalorizzazione, come lo definisce qualcun altro, nel bando e nel Alia S.p.A. Ora, ho sentito dire che non sarà possibile eventualmente, se l'impianto di incenerimento diventerà un impianto di trattamento a freddo, portarlo dentro Alia S.p.A. Noi stiamo parlando di le parti concordano di escludere da questo patto l'impianto di incenerimento e non di trattamento a freddo, se no si scriveva un'altra definizione. Mi sembra talmente chiara la nostra impegnativa che reputo la mozione presentata dal partito di maggioranza un solo voler annaffiare, diluire in qualsiasi maniera, offuscare in qualsiasi maniera con quest'atto un'impegnativa chiara e limpida come quella che noi abbiamo proposto. Quindi non posso che riconfermare un'altra volta, in quanto firmatario della mozione, che la nostra mozione è un atto chiaro, limpido, che porta un fatto concreto dentro il patto parasociale. Grazie.
Ringrazio il consigliere Bartoli. Continuiamo se ci sono altre dichiarazioni di voto, se no si va direttamente alla votazione di questa mozione. Bene, direi no. Virginia.
Come detto dal collega, mi dispiace che in questo Consiglio Comunale non ci sia stato il coraggio di lavorare insieme e di prendersi un impegno serio, quello che richiedevamo nella mozione, cosa che sono state fatte dai nostri colleghi di Montale, gli altri proprietari, che hanno lavorato e si sono confrontati e sono arrivati ad approvare un atto con forza tutti insieme, anche a livello di giornalistico, cioè a livello di notizia che esce fuori, dà tutto un altro senso un consiglio comunale unito che lotta per le stesse cose. Ovviamente rimango ancora proprio basito e mi dispiace dirlo, per le motivazioni in cui si è detto che non si poteva votare la nostra mozione. L'unica vera motivazione, che non è stata detta dalla maggioranza perché non lo può dire, è che noi proponevamo un'impegnativa seria e concreta. Cioè, noi si dava mandato al nostro sindaco di andare e battere i pugni contro il tavolo per chiedere che questo patto parasociale venisse modificato. Quella del Partito Democratico si chiede di farsi promotore, di cercare di ottenere questa concessione di modifica ai patti parasociali, ma senza dare un'impegnativa forte al sindaco, senza dargli quelle armi necessarie per dire durante la discussione. Il mio consiglio comunale e quello di Montale hanno votato che vogliono che l'impianto rimanga fuori l'incenerimento, cioè abbiamo le spalle contro il muro, dobbiamo trovare una modifica dei patti parasociali, non con un'impegnativa del genere che la porta via il vento. E quindi veramente sono rimasto basito che ci si attacca sul fatto che abbiamo scritto Alia e bastava un emendamento per toglierlo, ma è assurdo perché, ripeto, è la società Alia. Rimango basito del fatto che della riferimento ai patti parasociali, ma si parla dei patti parasociali e ancora di più del fatto delle impegnative sul nostro futuro. Concluda, l'ho detto io, sì, e l'ha detto il consigliere Benesperi, su questo impianto è stato preso un mutuo che ci vincolerà per i prossimi 20 anni, ci ha vincolato per quasi 30 anni, credo che di qui si parli, questo vincolo sia molto minore, anche perché i patti parasociali possono essere modificati. Grazie. Il nostro voto è positivo.
Sì. Grazie consigliere Guercini, ricordo a tutti, a parte di distinguere tra la discussione, nella dichiarazione di voto si fa una dichiarazione di voto, non si ripete in maniera ridondante sempre l'intervento. Procediamo quindi, se siete d'accordo, Lucia, prego, per la dichiarazione di voto.
Sì.
sì, procedo io insomma a fare la dichiarazione di voto per la maggioranza, in quanto ho presentato anche la mozione, e approfitto diciamo per ribadire due o tre elementi che sono emersi successivamente anche al mio intervento.
E... Scusa Salarse, la mozione è quella presentata ora dall'opposizione, la dichiarazione
io farei...
sulla votazione a maggioranza si fa dopo, sono distinte.
Sì, dicevo, se il Presidente è d'accordo, farei una dichiarazione di voto in qualche modo unica che tenga, e poi magari facciamo, perché nel discorso diciamo mi torna, credo che sia più completo se faccio un discorso unico. Tanto non entrerò poi nel dettaglio, troppo nel dettaglio delle varie mozioni, ma perché questo insomma è già stato fatto, abbiamo già ribadito le nostre posizioni e non intendo farlo di nuovo, insomma, giusto, sbagliato, però non intendo ribadire ancora tutti i dettagli, perché credo che insomma il discorso sia stato, le differenze siano state sviscerate, poi si possano non condividere, però credo siano state sviscerate. Montale ha approvato quel disposto, i cittadini di Agliana hanno votato noi siamo qui in rappresentanza, noi ragioniamo con la nostra testa e quindi abbiamo fatto un percorso nostro come Consiglio Comunale che magari può essere un pochino diverso da quello di Montale, può essere, sì, certo, però insomma siamo in rappresentanza della nostra cittadinanza e rappresentiamo chi ci ha votato, quindi io non ci vedo niente di male se qualche volta l'indirizzo è lo stesso, però nel dettaglio si fa qualcosa di diverso, insomma io non ci vedo niente di male, anzi lo vedo come una ricchezza questa diversità che aiuta anche il confronto. Su una cosa siamo d'accordo, abbiamo portato due mozioni perché siamo d'accordo con il consigliere Benesperi che insomma è preferibile che l'articolo 11/2 vada modificato, insomma questa è una cosa che è emersa in generale in questo consiglio, e sul come diciamo ecco se si vuole andare avanti con un virgolettato rigido oppure se si vuole andare avanti con un diciamo con un discorso più non virgolettato ma comunque altrettanto chiaro, ecco, può essere un dettaglio diverso, però l'indirizzo è lo stesso. È difficile, io apprezzo molto quando il consigliere Quercini in consiglio comunale propone di fare le cose insieme, è una cosa che all'inizio di questo consiglio comunale, vi devo dire la verità, ho provato in tutti i modi, ho trovato dei muri, è inutile, cioè io non ci sono riuscita, se poi, io non lo so se il consigliere Quercini parlava per sé o parlava a nome di tutta l'opposizione, noi in certi momenti abbiamo provato a fare delle cose insieme, io non voglio fare nomi dell'uno o dell'altro, però vorrei far presente anche al consigliere Benesperi che è arrivato da poco, che non è facile, non ci si riesce a lavorare insieme, è molto difficile, è magari anche per colpa nostra, ma anche per colpa dell'opposizione, non c'è in questo consiglio comunale, è inutile dire che c'è, non c'è questo istinto di collaborare, di fiducia, di fare le cose insieme, c'è contrapposizione, viene fuori in tanti modi, poi magari nel consiglio comunale ci si sciacqua la bocca con la collaborazione, ma poi in realtà quando siamo a fare le cose prima non ci si riesce, io perlomeno ci abbiamo provato, penso che anche voi lo dovrete riconoscere, perché non è facilissimo, è complicato. Vediamo, siamo ben disponibili, io per quanto mi riguarda l'ho fatto con proficuamente nella precedente amministrazione e abbiamo qui il consigliere Benesperi, penso che possa attestarlo, lo abbiamo fatto in maniera complicata, in maniera difficile, ma l'abbiamo fatto di collaborare insieme sulle cose importanti, sulle cose che erano condivisibili, sulle cose che erano per il bene del Paese, però trovo che in questo consiglio comunale è più complicato. È solo apparenza, qualcuno ha detto, la vostra mozione vuole diluire, è solo apparenza. Noi riteniamo che questo disposto sia chiaro, semplice condivisibile e che ci tuteli. La prova della buona fede quando l'avremo? L'avremo nel Consiglio Comunale nel quale dovremo andare per forza ad approvare i patti parasociali, nel quale Consiglio Comunale io perlomeno come consigliere Salaris vi posso anticipare fin da ora, perlomeno per quanto mi riguarda, che non approverò un patto parasociale nel quale non ci sia, non un virgolettato, ma una chiara esclusione dell'impianto di incenerimento di Montale dal conferimento. Chiudo con le dichiarazioni di voto, che come ha anticipato il consigliere Manetti, il capogruppo Manetti, è sfavorevole per la mozione che è stata presentata dalle opposizioni congiuntamente e ovviamente favorevole per quanto riguarda quella presentata dalla maggioranza.
Beh, ringrazio consigliera Salaris. Procediamo. Dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento al numero 12 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune, Movimento 5 Stelle, Obiettivo Agliana, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, per le modifiche da apportare allo schema di patto parasociale relativo al progetto di fusione per incorporazione delle società Publiambiente S.p.A., CIS, S.r.l., S.m. S.p.A., in Quadrifoglio S.p.A. Invito i consiglieri per alzata di mano a esprimere il loro voto. Chi è favorevole alla mozione alzi la mano. Chi è contrario alla mozione alzi la mano. Il Consiglio Comunale non approva a maggioranza con voti favorevoli 5, contrari 9. Passiamo alle dichiarazioni di voto, se ci sono, per la proposta numero 13 all'ordine del giorno o direttamente alla votazione. Aspetto Bartoli, prego.
Se rimango fermo sulle mie posizioni, quindi se veramente si voleva fare qualcosa per portare un punto fermo, andava votata la mozione presentata dalle opposizioni. In questo caso abbiamo una mozione davanti che ci lascia perplessi, lascia un mero atto di facciata, uno specchietto per le allodole, ma noi non siamo così sprovveduti da cascare in questi giochetti della maggioranza. Per questo col mio gruppo abbiamo deciso di non partecipare alla votazione ed uscire dall'aula. Grazie.
No, non torno sui motivi per cui non la condividiamo, però su una cosa la voglio dire, nel senso, si dà questo mandato al sindaco, bene, lo trovo molto leggero, ma gli si dà questo mandato di scrivere, come ha detto Lucia Salaris, nei prossimi patti di parte sociali che l'impianto sarà fuori. Bene, tanto i patti di parte sociali dovranno essere una cosa breve, per cui noi ci ritenevamo più sicuri, dato che siamo l'opposizione e non siamo la maggioranza, nel dare un vincolo forte al nostro sindaco, alla nostra amministrazione, per chiedere che avvenisse questa cosa qui. Vi sembra a voi più che sufficiente questa dicitura qui, molto più leggera? Vedremo tra poco se è vero o no, chi avrà ragione, per cui noi come gruppo ci asteniamo, aspettando di valutare se effettivamente il sindaco si adopererà, se il sindaco riuscirà a ottenere questa modifica dei patti parasociali, perché tanto sarà una cosa breve, lo scopriremo, se sarà qualcosa diluito per uno specchietto all'odole o se veramente c'è dietro qualcos'altro, cosa che noi non possiamo sapere, e non avendo nessun tipo di pregiudizio a questo punto ci asteniamo per valutare a una votazione successiva. Chiudo però che non mi si venga a dire che vengo in consiglio comunale a sciacquarmi la bocca quando dico di collaborare. Io ho chiesto formalmente di fare una commissione in consiglio comunale e non sono mai stato contattato. Agli atti c'è, nel verbale c'è scritto e nessuno mi ha detto nulla, quindi semmai posso dire io che c'è un muro da parte dell'amministrazione, non il contrario, perché non sono stato chiamato, fatto la commissione e io ho trovato mille scuse per non trovare una quadra. Mi sembra di essere sempre stato disponibile in commissione, chiederei una volta che ho messo un muro, eccetto veramente quando le opinioni non collimano, però la disponibilità di sedermi su un tavolo c'è sempre stata, cosa che non ritengo da parte dell'amministrazione. Io potrei fare un elenco infinito di cose lasciate a metà in commissione. Si lascia in commissione, il volontariato civico è ancora in commissione ferma, la gestione diretta è ancora in commissione ferma, cioè di cose che con la nostra disponibilità di mettersi a sedere, aspettare che l'amministrazione ci dia delle risposte in commissione dove si può discutere di aspetti tecnici, credo ce ne sia un elenco quasi infinito. Quindi valutiamo bene le parole in questo consiglio comunale, e quando io parlo non parlo a nome di tutti i gruppi, parlo solo a nome del mio gruppo, non mi arrogherei mai il diritto di parlare a nome di altri gruppi. Le presentiamo insieme perché le scriviamo insieme, le concordiamo insieme, ma ogni singola dichiarazione fatta in questo consiglio comunale è a nome del mio gruppo e io mi prendo responsabilità di parlare del mio gruppo, non degli altri. Quindi quando io dico che noi siamo disponibili a collaborare, credo che sia chiaro che sia sempre stato così. Quindi non dite che tiriamo il muro e veniamo qui a sciacquarci la bocca. Grazie.
Grazie, consigliere Vecini. Consigliere Benesperi.
Sì, brevissimamente. Non mi sento ovviamente di votare contro alla mozione presentata dal Partito Democratico, anche se ecco, non ne condivido, come ho già detto, le modalità, né la ritengo una presa di posizione forte come poteva essere la nostra mozione, e poi c'è quell'aspetto procedurale, ma non secondario, della competenza del Consiglio. Ora, io è vero, sono subentrato da circa 2 mesi, quindi io non so com'è stata l'attività di questo consiglio, Lucia. Io mi auguro che davvero possa esserci questa collaborazione che tu auspichi te, quindi almeno da parte mia non c'è la chiusura. Attenzione però, ragazzi, la battaglia sull'inceneritore si vince o si perde tutti insieme, cioè non ci sono vincitori o vinti, quindi stasera sarebbe stato importante uscire con un atto all'unanimità in cui davvero si dava forza alle nostre istanze, quindi io voto d'astensione.
Grazie consigliere Benesperi. Consigliere Sciottoli.
Ma anch'io mi asterrò per semplice motivo, perché erano tutte e due da votare, essendo uguale, quindi però pensavo, cioè la nostra, quella presentata da noi, mi sembrava che fosse più diciamo più completa e più in modo tale che ci tutelava di più rispetto a quella presentata dal Partito Democratico, però il mio voto sarà d'astensione.
Grazie consigliere Sciottoli. Consigliere Manetti, prego.
Sì, no, non rientro nel merito, solamente due considerazioni. Una, la prima in risposta al consigliere Guercini, sicuramente l'intervento della consigliera Salaris non voleva assolutamente essere offensivo, ma solamente constatare a livello oggettivo che delle volte ambedue le parti hanno trovato difficoltà e dialogo a trovare una sintesi a livello comune all'interno di questo consiglio comunale. E poi l'ultima cosa, concedetemi, diciamo tra virgolette, non ci sto, perché siamo partiti con l'inizio della discussione a parlare e a richiedere più volte a questa maggioranza che si sottolineasse le differenze, perché sembrava che i dispositivi fossero identici, tant'è che il consigliere Guercini mi sembrava avesse aperto, diciamo, a una proposta di emendamento disponibile anche allo stralcio di qualche punto, pur di allinearla alla nostra. Ora siamo abbiamo concluso la discussione che sembra che non si sia impegnato il sindaco in un'azione concreta. Ecco, poi questa cosa che si incarichi il sindaco a notificare la modifica, è chiaro, sta anche nella vostra impegnativa. Poi i dispositivi, come abbiamo detto, hanno delle differenze e per quello le motivazioni di voto legittime. Ultimissima cosa ancora, ritorno sul fatto della condivisione, come accennava il consigliere Benesperi, che condivido, sicuramente l'esempio di Bartoli stasera non va in quella direzione. Ecco, personalmente, questo lo dico a carattere personale, come Manetti Matteo, non condivido l'uscita dall'aula, avrei concepito di più magari un voto negativo con motivazione, però ecco, l'uscita dall'aula, come è già accaduto, non è sicuramente sintomo di collaborazione. Si può dissentire, poi soprattutto sta nel rispetto delle parti. Prima, si diceva anche prima, ho affermato che la mozione per nostro conto, e ritorno sulla mozione di Ciottoli, era ridondante a livello tecnico, no? Perché si era già ribadito con atti formali e tutto quanto, però gli è stata data l'opportunità di, ovviamente, e chiaramente ci mancherebbe altro, di presentarla all'ordine del giorno, di discuterla. Io ho detto la mia, che era diversa dalla vostra, e questo deve essere rispettato, comunque sia, anche se poi non converge nella solita direzione.
Ringrazio il consigliere Manetti. Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 13 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Partito Democratico in merito alla modifica del patto parasociale relativo all'operazione di fusione per incorporazione di Pubblica Ambiente S.p.A. a S.M. S.p.A. CIS S.r.l. in Quadrifoglio S.p.A. Invito i consiglieri per alzata di mano a esprimere il loro voto. Chi è favorevole alla mozione alzi la mano. Chi è contrario alla mozione alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza, con voti favorevoli 9, astenuti 4. Mi ha chiesto a questo punto di fare una breve comunicazione il consigliere Ciottoli. Prego.
No, stasera sono stato preso un po' di contropiede, non sapevo per il discorso di sabato conferenza stampa per l'aiuto ai terremotati. È solamente una comunicazione. Io sono già andato due volte, ho fatto già delle spedizioni per degli aiuti sia a livello alimentare che generi in generale, gruppo elettrogeni, stufe di cui hanno bisogno. Devo dire, c'è una desolazione, una distruzione raccapricciante, cioè tutto quello che si vede alla televisione, fate conto, non sia nulla. E il grande dolore è stato che io sono arrivato in un paese che purtroppo mi conoscete, sono anche un po' sanguigno, quando siamo arrivati a Scariale da Rova, che si sono messi a litigare Protezione Civile, Croce Rossa e io, un funzionario del comune, perché tutti volevano il proprio tra virgolette, mettere dentro alle stive e non dare niente o tra virgolette poco ai cittadini che erano lì fuori a aspettare, perché c'è anche questa realtà. Si è ricaricato tutto e abbiamo fatto borgo per borgo, casa per casa. Quindi io sabato non ci sarò perché sono via. Quello che ti chiedo è che, se vuoi fare un'opera veramente grandiosa, al di là di quello che viene detto alla televisione, di non lasciare in questi centri di smistamento, perché prima cosa hanno una dignità queste persone disumane, si vergognano ad andare a chiedere il sacchetto a mangiare o l'abbigliamento, quindi di consegnare direttamente alle famiglie e alle persone che hanno bisogno, perché è l'unico modo che effettivamente gli arriva. Per l'esperienza che ho provato a Pieve Taurina, a Vesso, in provincia di Teramo, siamo stati in due paesi, è l'unico modo veramente da aiutare, perché poi paesi dalle borgate, borghi o case lontane dai centri di distribuzione, quindi persone anziane, è veramente
tragica, veramente una cosa allucinante. Quindi quello che ti chiedo effettivamente è che io, se ha bisogno in comunque maniera, io mi metto a disposizione dei mezzi che ho, se c'è da dare anche il ritorno volentieri, però quello che ti chiedo è di fare casa per casa e non di dare a questi centri che d'accoglienza di materiale, perché mi arriva un terzo di quello che viene lasciato. Grazie a tutti.
Grazie, signor Sciottoli. Sono le ore 0:35 del 2 febbraio 2017. Dichiaro terminata la seduta e buonanotte a tutti. Grazie.